tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Eccoci qua, 7-3 minuti, mercoledì 9 luglio 2025. Ancora una volta, buongiorno da Emilio Pappagallo, buongiorno anche a Martina Carona.
Buongiorno.
Ad Alessandro Tirocchi e Maurizio Paniconi.
Buongiorno.
Insieme sino alle 10 ci prendiamo un buon caffè e torniamo da voi. Arriviamo subito dopo gli Audio Slave. 3899-106-600 a vostra disposizione.
Radio Rock Podcast.
Audio Slave con Gasoline su Radio Rock alle 7-8 minuti. Signori, c'è il clamoroso di Giorgio Dell'Arti. Okay. Prego, prova.
No, perché sì, no, è giusto. Diamo spazio al nostro Giorgino.
Upi
no,
Major,
no.
Major.
È che volevo che poi, però, qualsiasi argomento noi affronteremo oggi va chiarita una cosa una volta e per tutte,
sì,
di fronte a questo soggetto,
sì,
qui, a Maurizio Paniconi.
Maurizio Paniconi,
che ieri ha fatto una cosa schifosa.
Ma ne parliamo dopo. Hai combinato? Guarda,
una cosa che mi ha ferito.
Guarda,
quella col
dentro
pene. Non è quella col pene.
Quella così, dai, che sono le 7 e 9. Tre parole abbiamo detto subito.
Perché ieri per scherzo. Però vabbè,
che per scherzo, dai, falla finita.
Non è quello comunque.
Falla finita.
Quello faceva piacere. Un'altra cosa orribile.
Patriarcali, maschiliste, tossiche.
No, perché lo faccio pure a Martina.
Clamoroso di Giorgio Dell'Arti, attenzione signori, numero di esecuzioni capitali in Arabia Saudita nell'anno 2024, vai, esecuzioni
nel 2024, sì, non 24. Meno, sì? Di 303,
bravissimo, 345. Nei primi sei mesi del 2025 quante sono?
171.
180. Allora, attenzione, due terzi delle persone sono state condannate per reati di droga non violenti, condannate a morte.
Perché c'erano,
allora, droga, spacci perché? Un pochino di marijuana, via, subito
a morte.
Morte subito, via. Il numero più alto mai registrato da Amnesty International in oltre 30 anni di indagini sul regno. Stanno ammazzando gente come se non ci fossero domani per reati,
no, e viene visto come la parte moderata che,
sì,
fa affari,
esatto,
con che cambierà il Medio Oriente,
Sì,
ma questo
sì,
poi
sì,
per dire che su quel mondo andrebbe fatta proprio una grandissima riflessione,
alla grande,
enorme, alla sul grande, tipo di approccio che hanno proprio nei confronti delle,
però scusa una cosa, c'hanno
della
soldi,
vita,
hanno i soldi, quindi
tanti,
che
ce n'hanno tanti e faranno come gli pare, infatti,
infatti, facciamoci,
vabbè, non sarebbero neanche i primi,
toccherebbe mannacci dopo gli a spaccare le braccia tutte e due
chi è che deve spaccare le braccia,
addirittura tutte e due gambe. Tutte le braccia.
Ma chi sarebbe, scusa?
Alla Corte dei diritti dell'uomo, diciamo al Consiglio europeo, dove l'avvocato che rappresenta i 900 parlamentari, ex parlamentari, che stanno ricorrendo contro il taglia vitalizi, si è detto disposto ad arrivare fin laggiù.
Bene, si chiama Maurizio Panizzi, ma non sono io.
Ancora gira pure quello, l'ex sindaco di Napoli. Ancora
Bassolino.
Sì,
Bassolino.
Bassolino. Nomi.
Allora, questa mattina troppa politica ci scrivono, Andrea, vi ascolto sempre, ma non scrivo spesso. Volevo solo dire al direttore che sabato sarò a Lisbona per la seconda volta e non vedo l'ora. Un bacio a tutti, Andrea. Là, ci vediamo. Ragazzi, mi ha scritto anche Sabrina su Instagram dicendo anche io sarò a Lisbona, facciamo una bella community di ascoltatori di Radio Rock, quelli che hanno vinto il biglietto, quindi
ma adesso fine settimana è il grande fine settimana del nostro live,
è questo dicendo, facciamo un grande di che sto parlando, scusa, facciamo un grande gruppo di ascoltatori,
a mangiare una pizza,
di ascoltatori speaker di Radio Rock, perché ci sarò io, ci sarà Paolonia Zumo, ci sarà Tatiana Fabrichi, basta, cosa è basta?
No, nel senso che noi non ci siamo, mica è bello.
Mi sarei legato il dito questa cosa.
Non è basta, cioè siamo, vabbè, comunque, ci sarà Emilio Pappagallo, quello di Sound of the Week, sai, il podcast
lì.
Sound of the Week, quel podcast ideato e condotto da lui, dedicato alle migliori novità musicali della settimana, che ogni venerdì presenta una nuova puntata. Venerdì, dopodomani, ci sarà un 23° episodio, ragazzi, al bacio, veramente eccezionale, 4-5 dischi davvero notevoli, ogni venerdì una nuova puntata disponibile sul sito internet radiorock.it, sulle principali piattaforme e app di podcast, in onda su Radio Rock in FM e streaming a partire dalla mezzanotte tra domenica e lunedì. Radio Rock è tutta un'altra storia, e quindi con la vincitrice del contest Nosa Live, con il suo accompagnatore, che anche lui è un ascoltatore fra l'altro, è suo fratello, con gli amici, qui Andrea, abbiamo Andrea, fatti palesa, scrivimi sui social, ci vediamo poi lì a Lisbona, insieme anche a Sabrina, e qualcuno scrive, fanno veramente schifo,
Ma chi vive? I ragazzi che partecipano.
No, credo... no, i politici.
Gli ex parlamentari. Ah. Sono Emilio Pappagallo, sì. Il direttore di cosa? Comunque, presto andrò in vacanza, mentre sì? Mauri e Alessandro se lo prendono al culo.
No, ragazzi, no, ma come sarebbe a
c'è
dire?
Pure Martina Caronna, comunque.
Ma come sarebbe a dire?
Mi sono abituata, forse.
Vabbè.
No, è che lei non lo prende il culo.
Ma perché? Non ho capito, ma perché non ho capito? Noi non possiamo essere abituati, scusa.
Come no, però così
siamo più abituati noi di te, casomai. Cioè, non lo so.
Dipende dai momenti.
Dipende, no, dipende anche dalle abitudini.
Dalle circostanze.
Allora, chi l'ha preso più in culo? Forza.
Buongiorno, ragazzo. 99. Scusatemi, a proposito del festival che si tiene a Lisbona, ma è possibile che noi... qua in questa maledetta città non si riesca a organizzare un festival di 3-4 giorni con
Vero, lo faremo noi.
Decenti.
Facciamo noi.
Cioè, bello. Non lo so, terzo mondo proprio.
Allora, l'argomento del
Emilio.
Giorno. Prego.
Emilio.
Vieni.
Emilio. Allora, ci siamo noi. Come lo organizziamo? Questa è una città difficile, ragazzi, per organizzare le cose. Sentiamo il sindaco Gualtieri.
Ma dai. Noi qui nel chiostro non possiamo.
No, allora, no, faremo un festival da paura. Che chiamiamo? 3 giorni. Facciamo innanzitutto, partiamo con gli headliner. Vediamo se siamo d'accordo intanto.
Sì, vai.
Partiamo con gli headliner dei 3 giorni. Chi mettiamo nei 3 giorni di festival a Roma?
Allora, vuoi il sogno o una cosa fattibile?
Reale. Altrimenti se dobbiamo sognare.
Però, sogniamo,
no. Sogno, che vuol dire sogno? Mica la band
si sciolta. Mi piacerebbe tipo, sabato sera Metallica.
Beh certo, perché
ce la facciamo?
Se muovono
Metallica. Ce la facciamo, stai scherzando.
I concerti fanno, no?
No, sto dicendo, deve essere una cosa, è una band in attività. Cioè non mi tira fuori i Doors.
No, certo.
Allora, chi mettiamo? Ma non dovete decidere voi, decidono gli ascoltatori. 3899 106 600. Chi mettiamo nei 3 giorni?
No, Martina Caronna no, perché è sessista o non è sessista, quindi...
Ma lei è sessista?
Ma chi è sessista?
No.
Io.
Attenzione, chi è sessista? Vai, sentiamo, vai.
Ma fisicamente o in senso lato?
No. Stavo pensando già alle band. Dico, fisicamente le band o in senso lato? No, le band pensavo, no. In tutte e due, senso lato e fisicamente. Vai, sentiamo.
Sì, ragazzi, avevo una domanda, voi che siete esperti, ma lubrificante sì lubrificante
sempre. No, che c'è da ridere qua?
È
lubrificante, sì, certo, sempre, ragazzi. Se no, che famo? Il lubrificante è fondamentale.
Soprattutto il casco sempre in testa.
E soprattutto lubrificante, quelli non ve lubrificate con della roba. C'è gente che ci mette l'olio del motore. Sì. Sbagliato.
No, come...
volevo mandare un appello ai bambini.
Sì.
Allora, quando iniziate?
Occhio,
no?
Aspetta.
Perché elaboriamola bene.
Sì.
Quando iniziate i primi rapporti anali, no?
Elabora.
Ai 6-7 anni, no?
No,
sacerdote.
No,
sabato sera headliner Pippo Franco. No, ragazzi, Pearl Jam.
Però non fate i simpatici.
Allora, Maurizio, scrivi Maurizio.
Che coglioni, pure
stamattina. No, Maurizio. Dai che ci siamo, è fatta. Allora,
ma tanto poi non c'è i soldi per farla.
Pearl Jam. Non ti preoccupare che troviamo il finanziatore.
Chiami Pearl Jam.
Il dottor Cole. Allora, Pearl Jam, poi abbiamo Tool, Gojira e una bella reunion. No, reunion no, dai, reunion.
Gojira,
troppo complicato. Allora, Pearl Jam, Tool e poi Paolo gli scrive 2 cose. Ieri sera ho iniziato la serie Adults e devo dire che vedere i primi 5 minuti della prima puntata in cui questo gruppo di amici sta sulla metro di New York e un uomo inizia a masturbarsi davanti a loro e la reazione della ragazza del gruppo è da applausi. Seconda cosa, quando volete vi consiglio questo Real. Vabbè, adesso ce lo guardiamo. Ma d'applausi in che senso? Mi ha messo curiosità rispetto all'argomento che trattavamo ieri. No? È condizionamento culturale. Allora, che hai segnato, Mauri? Allora, è headliner per le 3 serate. Vai, chi abbiamo?
Tool, Gojira qua.
Eh beh, te pare poco.
Gojira?
Allora, metteteci chi vi pare. Basta che non sia quella rottura dei coglioni di Giancane. Aspetta un attimo. Metallica.
Belli.
Idols.
Sì.
Emil and the Sniffers, che noi vedremo tra l'altro questo sabato a Lisbona. Nice. Chi li vedrà? Emilio Pappagallo, Paolonia Zumo e Tatiana Fabrizio. È tutto così. E Tirocchi e Paniconi li vedranno?
Orchestro!
Deftones, Korn e Massive Attack. Metti Deftones, Korn e Massive Attack. No, perché poi facciamo una shortlist, no?
Short,
vai,
giusto,
sentiamo, vai.
Short.
È condizionamento culturale.
È condizionamento culturale. Gigi mi scrive, attenzione, questo è molto Cristo. Interessante. Se Maurizio si è stancato di scrivere, lo faccio io, mi sacrifico volentieri.
Vai a fanculo, devi andare a
Maurizio. Radio Rock Podcast. Barba con Bittersweet Symphony, vediamo chi c'è. Dai, allora, abbiamo fatto, facciamo questo, Rock Fest 2026. Chi ci mettiamo dentro? Facciamo una short list di 10 nomi. Facciamo una short list di 10 nomi e poi la facciamo votare sul canale Telegram della radio. Mm. Allora, Slipknot propone Matteo, Tool e System of a Down. Tu dovresti fare così, Maurizio.
Sì.
Segni tutti i nomi, sì. Poi i 10 più votati li mettiamo, sì, in short list sul nostro canale Telegram. E chi è presente sul canale Telegram The Rock Show potrà scegliere i vincitori. I primi tre li chiameremo come headliner a questo punto.
Certo.
Sarà, sì, c'è poco da fare.
Ce l'abbiamo detto.
Slipknot, Tool, System of a Down. Aggiungi Maurizio e poi vediamo. Intanto c'è Gigi che scrive: hai visto su Facebook che bel post, Mauri, che ha fatto Emilio? Hai visto che bel post che ho fatto su Facebook?
Su Facebook.
Sul microfono di oro, l'hai visto?
Beh, sì, mi sembra di sì.
Che ho taggato anche Gigi Bilancioni, no? A partecipare al... Che è? Che sta facendo? Il festeggiamento, perché hai avuto questo scatto di ira?
No.
Che scatto?
No, di ira, dico il festeggiamento, no? Perché io volevo sfruttare un po' la sua viralità, no? La sua,
ah, beh, sì, certo,
la sua capacità,
cavolo.
La, sì, sua capacità,
Emilio,
di fare.
Che ti devo dire? Emilio, se non te vergogni di mandare in giro uno a nome della radio,
sì,
come Gigi Bilancioni, ma perché mi dovrei vergognare io?
Allora,
la tua?
Radio, come si chiama? Barba, come si chiama?
Radio Barba,
Radio Barba,
Giovanni Barbagallo. Allora, Caparezza ci dicono, grazie, hai fatto bene, puoi sfruttare tutto. Finalmente. Allora, attenzione, vediamo ancora i Ghost che fanno, metti Mauri, i Ghost che fanno cover di Albano e Romina. Adesso questo non lo so. I Ghost comunque.
Non credo che le facciano.
Idols, i Tool, Nine Inch Nails, Slayer, Resuscitati, Sigur Rós e Foo Fighters. Poi qualcun altro propone Pearl Jam e Metallica. No, sono gruppi musicali sopravvalutati.
Ah, vabbè, Gem, della critica così.
Metallica, Ministri, Salmo e Luigi Tracasti.
Bello Salmolo.
Non è male. Poi invece le Metallica si possono chiamare i Neandertallica. Claudio, ah sì, che ci manda un bel, una bella foto dei Neandertallica. Sono i metallari delle origini.
Niente, a voi proprio non vi va di fare una
allora,
cosa seria.
Prima serata, Alter Bridge.
Metti.
Seconda serata, sì. Symphony X.
Sì,
terza serata, Youngblood.
Sì.
Ma solo se rifà Changes come l'ha fatta l'altro giorno a Birmingham.
Solo così.
Al tour d'addio, cioè al tour d'addio, la data d'addio dei Black Sabbath con Ozzy, bellissima. Io ci voglio Igor. Buongiorno, 4 giorni ed in ordine, dal giovedì, addirittura 4 giorni sono diventati per Azzurra. Ed è questo. Allora, attenzione, Red Hot, Greta Van Fleet, Slipknot, Metallica, Korn. E poi quando si fa questa cosa?
Quando,
no?
Si
per
fa?
Dinci
quando?
E
basta.
Allora, Viagra Boys, Cox, Parrer, Fountains DC,
sì.
Ci dicono, attenzione, vai.
Buongiorno, io per il festival vedrei, sì, tre band, sicuramente i Placebo, sì, i Megadeth, sì, e poi i Beat, che sono una cover band, ma deficiente una cover band,
cover band.
Insomma,
no, dai,
molto
riduttivo, no.
Fanno King Crimson, sono Adrian Beatty,
va bene,
calma,
Steve
calma,
Vai,
va bene.
E Tony Levi.
Stai, allora, i Rammstein, il Colle del Fomento, i Nanowar, che oggi tra l'altro saranno nei nostri studi a presentare la loro data Rock in Roma. Vabbè, insomma, vediamo, dai, vediamo fra poco, facciamo la shortlist dei 10 nomi e poi li facciamo votare sul nostro canale Telegram. Radio Rock Podcast. Prendiamo anche questo messaggio di Mary, dai. Tool, NoFX, Dropkick Murphy, Slipknot, Arctic Monkeys. Vabbè, dai, però chiudiamola qui, perché sennò poi stiamo tutta la puntata.
È un festival di 3 mesi.
A fare, no, più che altro siamo tutta la puntata a fare nomi di band. Quindi diamo le 10 più citate, Mauri, che saranno la shortlist che si potrà, sì, votare fra pochissimi secondi sul nostro canale Telegram. Ho chiesto anche, ho consentito anche di fare risposte multiple, in questo caso
troppo
specifico.
Buono, però,
per qual motivo? Perché sono in realtà tre i nomi che si possono scegliere, visto che tre saranno gli headliner della tre giorni che abbiamo proposto al sindaco, non di più, perché sennò altrimenti non è fattibile. Non di più.
No.
Hanno anche aperto la vela di Calatrava, visto adesso tutta colorata,
quindi lo vuoi fare lì?
Beh, lì potrebbe essere
fuori.
Un'opzione, però insomma fuori. Sentiamo Maurizio Paniconi, vai.
Allora, Pearl Jam.
Allora, Pearl, bravissimo. Jam, bravo. Molto bravo.
Tool.
Tool, poi.
Metallica.
Non me ne dici 500. Metallica, poi.
Idols.
Idols.
Korn.
Korn.
Bravo, Mauri.
Bravo, Mauri.
Slipknot.
Slipknot. Oh! Bravo, Maurizio.
System.
Oh, come
bravo, Mauri.
No, questa non lo so.
Come no?
No, perché sono rimasta Slipknot. Aspetta che li sto segnando, li sto segnando. System of a Down?
Sì.
E?
Foo Fighters.
Sì.
Ministri.
Sì.
E poi c'è un pari merito. Caparezza e Nanowar.
Caparezza, dai, grande Mauri.
Non è, hanno votato loro.
Allora,
però
allora,
è un
allora.
Pari merito.
Allora, facciamolo decidere al primo messaggio che arriva al 3899.
Subito adesso, via.
600 subito. Caparezza.
Bravo Mauri.
Bravo Mauri. Caparezza o Mauri? Attenzione, vediamo un attimo, dai.
No,
no, che avevo detto, Caparezza o Nano? Vai, sentiamo.
Il clamoroso di Giorgio dell'Arti.
Allora, questo è un altro discorso, però. Allora, attenzione, Nano War. Vabbè, allora niente, Nano War, dai, forza, Nano War. Nano War. Nanovar.
No.
Nanovar. Vado? Nanorezza. Maniera è venuto scritto. Vabbè, maniera allora a questo punto. Vai,
maniera.
Vado? Vado, via. Partito il attenzione, partito il contest.
Mi dispiace che è rimasto fuori Luigi Tregasti.
Lo so, però
allora se ne possono partito
fuori.
Il conte, se ne possono mettere anche tre volendo, anche tre volendo. Attenzione, vediamo un po', poi daremo dei sondaggi.
Dei
risultati.
A caso,
allora, Mauri Rezza, Caparezza, Igor, i nani, vabbè, insomma, tra poco aggiorniamo. Intanto, Trump accusa, cosa è successo queste ultime ore sulle prime pagine dei giornali, in giro per il mondo? Trump ha accusato Woody di dire stronzate. E ha detto, dice solo stronzate.
Quello lì.
Sì, è per carità, Alessandro, è molto educato Putin, molto educato, ma così ha detto, dice solo stronzate.
It is very kind.
Di sabotare le trattative di pace e ha promesso nuove armi a questo punto all'Ucraina. Beh, però pure
l'altro ieri l'aveva stoppato,
pace col cervello, però,
l'altro ieri aveva stoppato l'invio di armi, aveva detto che non ce n'erano più, quindi non le avrebbe mandate.
Ho capito.
Quando si è reso conto, ma solo lui c'era rimasto a pensare di poter governare lui un dibattito con Putin, quando ha capito che in realtà Putin sono tre anni che fa come cazzo vuole, più a prendere per il culo tutti, ha rosicato e ha detto no, adesso vi rimando le armi. Ora, ripeto, se non fosse tutto tragicamente vero, sarebbe una meravigliosa situation camale.
L'inchiesta sul carcere di Prato ha portato alla scoperta di casi di corruzione, violenza e stupri fra detenuti. Questo è quello che emerge. Attenzione su questo.
Che è una cosa che tra l'altro nelle carceri cioè troppo spesso vengono fuori storie simili. Forse bisognerebbe un po' rivedere tutto il sistema.
Allora, c'era una delegazione europea della quale faceva parte anche il nostro ministro Piantedosi, ministro degli interni, che è andato a Bengasi e l'autorità di Bengasi, capitale del territorio libico orientale controllato dal generale Haftar, perché sapete che la Libia praticamente è stata divisa in due, cioè la parte occidentale Tripoli, la parte orientale Bengasi. Questo signore qua è della Libia?
Quale questo signore qua?
Signore qua?
Allora, io no, io credo
sì.
Tu dici Libia, io mi ricordo Tunisino.
Sono un po' tutti uguali,
uguale, vabbè, non
là, dai.
Allora, Haftar li ha rimandati a casa, ha rimandato la delegazione europea,
via.
Ha detto via voi a casa, forza, avanti. Svolta positiva potrebbe essere imminente nella sfida sui dazi fra USA e Europa. Trump ha confermato che l'accordo sembra vicino e poi... continuato anche ieri il confronto fra il presidente USA e il premier Netanyahu, ma ancora non si è giunti ad una definizione del cessato del fuoco a Gaza. Avrete letto di questa tragedia all'aeroporto di Orio El Serio, dove un uomo di 35 anni si è tolto la vita correndo sulla pista e facendosi risucchiare dal motore di un aereo passeggeri.
Roba...
E tra tante morti che uno può immaginare, insomma, sinceramente.
C'è stato intervistato un testimone oculare che era visibilmente scioccato
dalle immagini. Infatti, all'inizio pensavano fosse un incidente, perché non ci pensi, cioè non ti viene proprio
insomma,
in mente.
No, dice che ha corso proprio verso lì. Quindi, insomma, non so che voleva fare, ma insomma, evidentemente.
Quello che ha fatto.
Sì, no, nel senso che non so quanto sia poi razionale quella roba lì quando uno fa queste cose.
Stai nel pieno coscienza delle tue capacità mentali, non penso.
Oppure sì, oppure decidi proprio di farlo perché.
Ho capito, ma ci sono mille modi, no?
È una roba proprio brutta, brutta.
Quella mi sembra una cosa come di la prima cosa che trovo, no? Mi sembra non lo so, che si possa pianificare una cosa del genere. Comunque. A Rocca di Papa, invece, vicino Roma, un operatore ecologico di anni 62 ha ucciso l'uomo che 5 anni fa aveva ucciso suo figlio e che era appena uscito dal carcere. Quindi quest'uomo 5 anni fa aveva ucciso il figlio, carcere, uscito dal carcere dopo 5 anni e il papà lo ha ucciso. Si è fatto giustizia da solo, diciamo così.
Questa è la situazione. Quindi adesso è proprio completamente rovinata la vita in tutti i sensi, perché se già la morte di un figlio della rovina, così...
Sì, beh, sì, vabbè. Però
evidentemente, evidentemente non gli interessava, ecco, diciamo così, questa roba qua.
Veramente ha pensato solo.
Trovata morta la ragazza ucraina, anche qui un suicidio, 18 anni, scomparsa nel Brindisino, si sarebbe uccisa perché temeva di dover tornare in patria, in Ucraina. Intanto è stato rinviato di un anno, ottobre 2026, attenzione su questo, il divieto di circolazione per i veicoli diesel Euro 5 che doveva entrare in vigore nelle regioni del nord Italia, quindi rimandato di un anno, ottobre 2026, sciopero dei treni che ha causato forti disagi e decine di cancellazioni. In particolare alla stazione Termini e alla stazione di Napoli. Poi con Pogačar che ha dominato la terza tappa del Tour de France e ha conquistato la maglia iridata per la centesima gara vinta in carriera. Dove avremo un collegamento diretto con lui, Pogačar. A causa di problemi al gomito, Sinner ha saltato l'allenamento, ma è stato confermato che disputerà i quarti di finale a Wimbledon contro Shelton. In campo oggi anche Cobolli. Bolli Gigli,
il buon Flavietto che si sta facendo valere a Wimbledon.
E Vavassori dove è finito? Ne parleremo tra poco. Intanto affidamento congiunto per i Rolex di famosi Rolex Totti
Hilary. Sai che l'ho letta tre volte quella notizia perché non riuscivo a capire che cosa potesse significare.
Allora i Rolex dovranno decidere Francesco Totti contesi con l'ex moglie Hilary Brasi, il giudice lì ha dato l'affido condiviso.
Cioè una settimana da
uno potranno stare sei mesi con uno, sei mesi con l'altro
e weekend alterni,
usarli a periodi alternati, quindi un giorno li metto io, un giorno li riporto, li metti tu, li porti dove devono andare, certo, li porti a scuola,
li porti tutti sul braccio,
dai da mangiare, pulisci, li alimenti, li pulisci per benino.
Infatti sai che non ho proprio capito che cosa
c'è da capire.
È una questo cosa congiunta.
Affido congiunto, che cazzo c'è da capire?
Succede per tutte le famiglie, no? Congiunto. Si separano.
Affido congiunto, si chiama
così. Ogni sei mesi si scambiano, tieni caro, vai con papà.
Ogni sei, decidono loro, no?
Nel caso io volessi indossarne uno, posso.
Poi che ne so, il mercoledì sera magari se
la serata cinema,
Francesco
no?
Totti li vuol prendere, li può prendere e li riporta il giorno dopo direttamente a scuola.
Sbagliatissimo.
Poi nel weekend, a weekend alternati, li può tenere lui, no? Certo. Per dire.
Invece il giudice avrebbe dovuto imporre
cosa?
Schiaffi la vendita e la divisione del
ma assolutamente
bottino.
No, affido condiviso.
Non puoi vendere figli.
Non puoi vendere, cosa vendi? Vendi i figli lui.
Radio Rock Podcast.
Ragazzi, vi dico subito com'è la situazione. Non avrei mai detto. Vabbè, voi non ci crederete come siamo messi col sondaggio. Sono 10 nomi. C'è uno che ha preso il 53% dei voti, più della metà. Chi è?
Itul.
Itul.
No,
ma senza guardare però.
Aspetta, Foo Fighters,
Maurizio senza guardare.
Itul,
Pearl Jam. Pearl Jam hanno preso il 53%. Avrei mai detto. Allora, primo posto 53%,
votato,
50 adesso per cento i Pearl Jam. Secondo posto a pari merito abbiamo System of a Down, Foo Fighters e Metallica, quindi serve di scremare ancora, vediamo un po'. Per quanto riguarda il Rockfest 2026, polso destro e poi polso sinistro ci scrivono, i Rolex ci dice qualcun altro, Francesco ha bisogno di un padre e di una madre, giusto.
Allora adesso non voglio risultare grave né noioso né rompicoglioni. Questa sentenza
cosa?
È un po' il frutto del decadimento della nostra società.
È la pacificazione, è una cosa bellissima.
È una cosa ma voi vi rendete conto?
Bello,
una cosa materiale.
Ma tu alle cose materiali gli dai un significato, un sentimento,
simbolico,
un amore, capito?
Purtroppo in un matrimonio, quando finisce l'amore, ciò che rimane è solo materia.
Materia, ma
bravo,
sì, ma è la cosa più bella di tutte. Bravo,
bravo.
Allora,
posso dire, si è meritato il microfono di oro.
A Madonna di Campiglio, uno chef stellato, chef stellato, dopo diremo il suo nome e il suo cognome.
Subito, andiamo a cercare.
Voglio dire subito, Maurizio Paniconi.
Non sono stellato.
A Madonna di Campiglio, sono anche stato in quel ristorante, il ristorante si mangia molto molto bene, lui è una persona per bene.
Sì, che ha detto?
E ha detto, ha scritto un post per la ricerca di personale. Chiedendo, per favore, venite a lavorare nel mio ristorante. Salvo però tre categorie che non voglio assolutamente nel mio ristorante, che sono gay, comunisti e fancazzisti. E non ha tutti i torti, tutto sommato.
Allora, ho tremato.
Penso se uno è gay, comunista e fancazzista insieme. Sarebbe bello. Il massimo.
Fancazzista non credo che nessuno lo voglia lavorare.
No, no, io lo voglio invece.
Dipende lui che intenda per fancazzista. Se lui non sa contento di 800 euro per lavorare 16 ore.
No, il
conto.
Fancazzista non è quello. Fancazzista è quello che lavora. Però lavora con un atteggiamento un po' così, un po', cioè, per esempio, tu lo vuoi far lavorare 10 ore, 12 ore al giorno, e lui ti vuole lavorare 8 ore, per dire.
Per esempio,
quello,
cosa giusta.
Quello è il fancazzista, no?
Ah, cioè,
schifoso, vergognoso.
Che ne so, tu gli vuoi far fare tutte le notti, straordinario, ne faccio uno, faccio quello che c'è scritto sul contratto, capito? Pippi, precisetti. Quello è il fancazzista. Quindi, allora, a largo, ragazzi, tenetevi a largo da Madonna di Campiglio, Frocetti...
Comunistacci,
già, perché lo chef non vi vuole.
Ma lui cerca un coglione, perché essendo lui un coglione, i coglioni solitamente sono in
Le denunce te le prendi,
allora
te,
cerca una... sì,
le
sì,
denunce te le prendi tu, le prendi, ne
è
arrivata
quando
già
uno è coglione, è coglione, non è,
no,
non,
Maurizio, non ti permette,
però Mauri, così non si va da nessuna parte,
si sente un coglione da solo.
Però ti posso dire una cosa, seriamente c'ha ragione Gigi Bilancini, tu devi argomentare di più, cioè tu non puoi.
No,
come no?
No, perché le parolacce hanno un potere della sintesi che è meraviglioso.
No,
puoi aggiungere
non sei,
altro.
Guarda, tu sei più
una volta
di
che
così,
uno dice coglione,
tu hai molto
aggiungere
più da dare di questo.
Ma lo so.
Non ti puoi
sbagliare. Sì,
è anche come
dare,
i bambini, ragazzi, i bambini che ti ascoltano, che adesso stanno andando a scuola.
Devono imparare.
Campi estivi, non rompete i coglioni. Ai campi estivi stanno andando e dicono. Ah, coglione, testa di cazzo.
Bravi.
Mi fermano subito e dicono: scusa, ma non puoi argomentare. No, ma ha detto Maurizio Paniconi che si vuol dire coglione, testa di cazzo. No, argomenta. Hai la vis polemica, hai la capacità dialettica, di quello che pensa questo signore senza doverlo offendere.
Ma lui, meglio allora, che
se no te metti a livello suo.
Ok, hai ragione. Io penso che questo signore sia un grande coglione.
Vabbè, c'è una data argomentata.
Lo vedi, Mauri?
Bravo, Mauri.
Fanno di impegni.
Hai ragione.
Roberto Benigni, hai del coglione pure a Roberto Benigni. Assolto dalla Cassazione, ha dato ragione alla Cassazione. A lui contro l'Agenzia delle Entrate, non deve un fico secco al
non
fisco.
Un fico secco.
No.
Un fisco secco. Allora, attenzione, signori, Chiavari, Genova.
Beh.
Il mare ha trascinato arriva un teschio umano. Un teschio umano.
Arriva,
Tuo Mauri? No. Era tuo? No.
Ma
sei perso
in che senso? Che
sei perso te?
Magari ce l'avevi a casa, no?
Hai ucciso qualcuno, Mauri?
Un periodo facevo l'Amleto.
Al concerto di Tony F al Circo Massimo pare vi fosse poca gente. Poca gente. Sono morti il sociologo Antonio Gobalti, anni 82. I giornalisti Alberto Stabile e Luigi Dragasti. L'ex ministro britannico Norman Tebbit.
Gli
anni 94. Morto prematuramente. C'è stato un grandissimo, purtroppo, ragazzi, incendio a Marsiglia che ha costretto la popolazione di un intero arrondissement. Li ha costretti a rimanere chiusi.
Io arrivo lunedì
in casa.
Mattina, fatemi la cortesia, mi fate trovare una città pulita e accogliente, cazzo?
Allora, ma che pulita e accogliente, Marsiglia è meravigliosa proprio
allora
perché
me ne vado.
Marsiglia è meravigliosa proprio perché è così, è sporca,
è bruciata,
ma è selvaggia,
è selvatica,
è
indisponente,
pericolosa,
è scorbutica,
allora.
È bellissima,
riottosa. È per quello, quello è il fascino di
Marsiglia. È bello perché ti sputa in faccia.
Bravo, ti sputa in
e
faccia e poi però si fa sputare anche in faccia.
Ma
non
è che a terra me ne vado.
Questa è la cosa più bella. No, sbagli. No,
rimani lì.
C'è stato l'ultimo giorno, sono 5-6 ore.
Nulla nel volo e rimani lì.
No, io sono stato un weekend intero qualche
in Marsiglia.
Ma ti devo dire la verità, è una città con una personalità fortissima. Sì.
Oh, Pappagallo è andato a fare saponette.
Ma lascia perdere, dai,
Buongiorno a tutti. No, è bella Marsiglia. Ci sono stato settimana scorsa. È
bene,
bellissima.
Poco
faceva un caldo della Madonna, ma d'altronde faceva caldo anche qui.
Anche qui.
Vai.
Allora, vi descrivo il mio tour, volete sapere?
Allora, non ce ne frega un cazzo. Non ero collegato. Con chi l'ha l'amico Mauri? Con chi l'hai?
Con chi l'hai?
Around this month.
Bene, allora, signori, siamo 50% per Gemma. Chi avrebbe mai detto? Allora abbiamo Pearl Jam 50%, Metallica 33% e Foo Fighters 29%. Io non avrei mai detto.
Oh, votatemi Metallica, sennò t'ammazzo.
Ah, ultima cosa riguardo le saponette, del famoso sapone di Marsiglia.
Sì.
Il sapone di Marsiglia che vendono nei negozi, l'80% del sapone è fatto in Cina.
Sì, sì.
E ridi,
ma per risate, chef Spellato. Allora, Marsiglia Maraviglia ci scrivono, Marsiglia.
Volete sapere tutto?
Maraviglia, no, Ale, no.
Vabbè. Se li vanno a rubare o tutti a lui o tutti a lei.
O tutti a lui o tutti a lei.
Gli, ah, certo,
i Rolex, i Rolex. Velocemente,
Emilio, vuoi che ti do il tour?
Chef che ha fatto quel post. Ma ogni tanto stare zitti e non dire stronzate sarebbe la cosa migliore. Beh, soprattutto perché parla di un ambiente dove il famoso detto è piatti caldi, amicizia lunga. Ah, e viene consumata, ha lavorato nelle cucine, quindi di che sta a parlare? E soprattutto anche il fatto dell'orientamento sessuale, cos'hai paura? Che mentre te stai lavorando te lo buttano in dar culo, eh?
Bene, ce l'ha fatto capire,
sì, no, perché lui dice, effettivamente, io mi domando, no? Ma al di là di tutto, ma tu che devi dare lavoro a questa persona, cosa ti interessa che questa persona è gay? Cioè, hai paura che veramente, come dice questo signore, che ti si struscia di...
Allora,
non avete capito che non funziona così.
No,
cioè, infatti, non funziona così. Vai, sentiamo.
Ciao ragazzi, ieri ho visto su Netflix un documentario che si intitola La crociera della cacca. Sì. Una nave da crociera rimane senza corrente a causa di un incendio.
Bello.
Con tutti i bagni fuori uso, quindi 4.000 persone più l'equipaggio non può andare al bagno per 5 giorni.
Ma che roba è?
È interessante.
Deve vedere, è meravigliosa.
La cacca.
Vedi che sei in merda.
Radio Rock Podcast.
I Tool con Stinkfist. Qualcuno che scrive: io odo i Bitallica. Mo i Bitallica, sarebbe bello riascoltarli. I Bitallica, dopo li riascoltiamo.
Non ti permettere.
Allora, Bitallica, band fantastica. Non so se li conosci. Li conosci, Martina?
No.
Bitallica sono una band fantastica. È un tizio a cui è venuto in mente, non so per quale diamine di motivo, però è un genio, di rifare le canzoni dei Beatles, quindi sono tutte cover dei Beatles, però fatte come le farebbero i Metallica.
Bellissimo.
Che è una cosa meravigliosa, soltanto per l'idea.
Sono contenta che l'ha fatto. Adesso non l'ho subito a sentire.
Allora, al tavolo 4, la carta Julien!
Allora, sì, bravo. Bravissimo, fateci subito, possibilmente, questo è un argomento del giorno, fateci subito l'imitazione di un lavoratore del ristorante stellato gay, comunista e fancazzista, in un'unica frase, in un unico vocale, 3899 106 600, naturalmente non... Bando agli stereotipi, sì, cioè, no, non ci fate, ragazzi, per favore.
No,
fancazzista,
dai, veramente.
Il solito stereotipo sul fancazzista, no?
Qual è?
Ah, beh, fancazzista,
no, infatti, no, non lo fate.
Non lo fate. Allora, ragazzi, noi siamo contro gli stereotipi, quindi ho paura che quando si parla di gay, comunista e fancazzista, è un attimo che uno fa il fancazzista. Col classico stereotipo del fancazzista anni 80, no? Quello, sono il fancazzista, una cosa incredibile.
Ma perché è diventato...
Beh, però se tu ci pensi sono un po' tutti così,
ragazzi,
è uno stereotipo.
Per favore, non andiamo d'accordo in questa maniera. Non andiamo d'accordo. Allora, sentiamo chi c'è, vai, velocemente, vai.
Dunque, gay, comunista e fancazzista.
Eh?
Mio Dio, ma è Paniconi!
Allora, bravo, è Paniconi. Gay, comunista e fancazzista. Beh,
sai cosa ti dico, caro Maurizio? Vergognati. Non lavorerai mai nel nostro ristorante stellato.
Non ce l'hai, detto prima di farti assumere che eri fancazzista, comunista e gay.
Durante il colloquio avresti dovuto
capirlo.
Non ci mette volgarità.
No,
l'avrei dovuto capire che durante il colloquio
che è successo
proprio proprio la classica cosa. Del fancazzista,
non so, dire, scusa, ma non è carino.
Intanto lo chef si è fatto un bel po' di pubblicità negativa, direte, oggi funziona così.
No,
come quelli che
il
Bandaccio è razzista, e gli amici compro il libro.
Non l'orso Yogi, chi cazzo è questo?
Guarda,
ma io
male purché ne parlate, è una grande cazzata, perché quando ne parli male, comunque ne parli male. Chi si approccia a Bannacci? Perché gli piace Bannacci, non perché qualcuno
non ha sbagliato. non è sbagliato quello che dice. Sai perché? Ti dico perché. Perché io personalmente, sapendo questa cosa, non ci andrei mai a questo, in questo, ristorante. Ma io sono una, purtroppo mi sono reso conto, sono una grande, rappresento una grandissima minoranza di questo paese. Quindi purtroppo la stragrande maggioranza degli abitanti di questo paese sono persone che si mettono a ridere quando, quando vedono delle robe tipo queste. E quindi secondo me gli potrebbe fare anche bene.
Però possiamo consolarci con il fatto che uno stellato, e che quindi, visto come stanno andando le cose, non ci andranno in troppissimi, ecco.
No, io penso che
sarà un'osteria.
Io penso invece di sì, perché dirò anche una cosa molto classista adesso. E cioè che l'incidenza di quello che vi ho appena detto, cioè dei comportamenti, della tendenza a considerare goliardi certi atteggiamenti, la clientela dei ristoranti stellati, di cui io faccio parte, ma anche qui sono una minoranza, credo, tutto sommato aumenta rispetto alla popolazione in generale. Cioè io credo che, adesso forse non lo so, dimmi tu, se sto dicendo, Alessandro, che mi guardi con questo sguardo da killer, se sto, sto forse esagerando,
ti sto giudicando molto.
E sono pressappochista, sono superficialotto se dico che ci sono tanti che la pensano così, ma sì, dai, golerdia, oppure dico sì, vabbè, no, effettivamente questi gay hanno rotto il cazzo.
Quando capiremo che il fenomeno degli stellati è una bolla che esploderà come il Nasdaq,
al di là del fenomeno degli stellati, c'è tanta gente che pensa questo.
Ma certo, ma sì, anche perché non gli dà... Allora, diciamo che ci sono alcune chat nelle quali tutto questo è stato visto, ho capito, vabbè, ma dai, ma te pare, l'avrà detto per fare una battuta. E invece sì. No, cioè nel
quello
senso,
che sto dicendo,
anche fosse una battuta,
cioè,
ragazzi, è una cosa grave.
Cioè, non è vero, Maurizio, che
e guarda anche da alcuni insospettabili
che ci sarà un backlash.
No, non c'è un backlash. Però ti dico, evidentemente tu sei così, tu la pensi come lui. Capisci?
No,
io
Mauri,
questo ti sto dicendo.
A volte no.
Per oppure... cui è gente che si smaschera, in realtà.
Sì, da una parte sì, molti la penseranno come lui e molti,
guarda,
come
che arriva da insospettabili,
diranno, vabbè, ma dai, ma che avrà detto mai?
Cioè, insospettabili, però, insospettabili nel
guarda,
senso
il primo sai chi è? Il primo sai chi è a dire questo? Lo chef stesso. Che interrogato sul suo posto ha detto, vabbè, ma che c'è di male,
ma
nel
certo,
mio posto?
Ma ovvio, lui
ha detto che strano, non voglio i froci, i comunisti e i ricchioni. Ah beh, i negri, no, ma i negri neanche l'ho preso in considerazione.
Neanche
ristorante stellato, e poi puzza, no? Il ristorante stellato, quel cattivo.
Poi usano con le spezie di
cioè, voglio dire, ragazzi, purtroppo questa gente qui poi non se ne manco pienamente consapevole, ti dice, forse anche genuinamente, non lo so, forse anche genuinamente, ma che ho detto di male?
Ho detto ancora peggio se è ingenuo.
Evitate, allora l'annuncio è questo: evitate di farmi perdere tempo. Sono esclusi comunisti e fancazzisti, persone con poi ci sono altre persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale. Questo è bellissimo.
Insieme.
Problema di perché è un grande problema.
È una dipendenza,
è un grandissimo,
no?
Problema. Se mi piace il cazzo, è un grandissimo problema.
Beh, sì,
guarda,
sì,
guarda
sì.
Un po', invece a me mi piace e non è un problema per niente, anzi.
Che lo pensi tu, Emilio?
Lo so, problema, chef ma... Paolo Cappuccio di Madonna di Campiglio cerca personale con un post social shock. Insomma, shock. Nella sua brigata non sono ammessi proprio brigata. Omosessuali, comunisti e fancazzisti. Un annuncio che ha scatenato diverse reazioni. Il segretario generale della CGIL del Trentino, Andrea Grosselli, dice: si commenta da sé. Confidiamo che l'autore del messaggio ammetta l'errore, dando per primo un esempio di educazione e rispetto. Lo chef stellato interrogato risponde: che ho detto di strano? Ho detto una cosa strana. Ho detto una cosa che usano tutti: che nei ristoranti stellati non debbono lavorare i gay. Tra l'altro, poi è una cosa che credo sia anche, che no, sono convinto che è anche illegale.
Sì, penso che non si possa
fare. Tra le altre cose, perché tu non è che puoi discriminare sulla base.
Chi vado a letto io,
ma
insomma,
chi va, cioè. Tutto anche con chi
voto,
esatto, si parla
voto,
di lavoro,
ma
si parla di lavoro, non è che si parla, vabbè, comunque vediamo cosa emerge, ragazzi, da questo punto di vista. Intanto io vi parlo di una cosa molto bella e vi regalo una cosa altrettanto
bella.
Bravo,
gioca e vinci con Radio Rock.
The Black Keys in concerto, il duo rock americano recentemente uscito con la Trophy Edition dell'ultimo Ohio Players, torna in Italia per due imperdibili appuntamenti, martedì 15 luglio a Romano del Zellino, provincia di Vicenza, all'Ama Music Festival, e mercoledì 16 luglio a Roma, Rock in Roma. Invia ora un messaggio Telegram o WhatsApp al 3899 106 600 col tuo nome, cognome e la parola Black per vincere un ingresso valido per il concerto di Roma. Attenzione, oggi regaliamo Roma. Info e biglietti su livenation.it. martedì 15, mercoledì 16 luglio, The Black Keys in concerto rispettivamente a Romano del Sellito Vicenza, Lama Music Festival, Villa Cacornaro e Roma Rock in Roma all'Ippodromo delle Capannelle. Black Keys Live, media partner è Radio Rock. Radio Rock Podcast. Allora, se resta, ragazzi, un soggetto più o meno normale, dopo queste categorie, più o meno normale, scrive Paolo Cappuccio, dopo che ho tolto, allora, seleziono chef con brigata, quindi insomma è proprio il caso di dirlo, sì, per hotel 4 stelle in Trentino, da dicembre a fine marzo, chef più capo, più tre capopartite e un pasticcere. Per info in privato, grazie. Lui è uno chef stellato, classe 77. Nel 2009 aveva conquistato la stella Michelin allo Stube Hermitage di Madonna di Campiglio. E quindi, per favore, evitare far perdere tempo. Quindi, persone normali, non comunisti, fancazzisti, master chef del cazzo e affini. Persone con problemi, problematiche di alcol, droghe e di orientamento sessuale. Quindi se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale, persone referenziali, se rimangono, ben volentieri, evitate di commentare cazzate, sarete automaticamente bruciati. Allora, attenzione, questo...
faccia sapere, Sor Capuz, visto che tu c'hai il ristorante stellato che incassa l'ira di Dio, cioè fai sapere pure quanto paghi?
Sarebbe interessante.
Adesso appena, faccia un po' sapere un attimino quanti soldi cacci e metti sul
tavolo.
Stai
calmo.
No, no, per carità, perché a un certo punto poi pretendo tipo 300-400 mila euro l'anno.
Allora,
non lo so, se
cerchiamo
fai tanto
di capire
gradasso.
Chi è, cerchiamo di capire chi è il signor... Il signor Paolo Cappuccio, che è stato poi intervistato, però diciamo ha chiarito il suo punto, no, ha chiarito il suo punto, no. e ha detto chiaro e tondo, in cucina c'è fancazzismo più totale, sono schiavo dei miei dipendenti e non rinnego nulla di quello che ho detto, ma insomma gli è sto chef Paolo Cappuccio. Allora, vi leggo subito, perché poi effettivamente non bisogna neanche, secondo me, ecco, quello che bisogna evitare di fare, Maurizio, dai retta a me, non leggere cose. Io voglio la tua reazione genuina, quindi se tu leggi cose poi dopo...
Calma.
Allora, Maurizio, non dobbiamo evitare il tiro al piattello a questo signore. Cioè, non è che adesso diventa capo espiatore di tutto.
A merda.
No, Mauri, hai rotto il cazzo.
Non lo puoi fare, Mauri.
Non lo puoi fare.
Insomma,
io che devo fare questo?
È un richiamo ufficiale.
Già, Patrizia Palladino l'altro giorno mi ha detto: ah, però è una cosa incredibile. Questo
anche pianto.
Offende le persone, poi ce l'ho di mezzo. Io mi hanno carcerato.
Sono nata bevuta.
L'episodio è ormai noto, e anche se il post è stato rimosso, internet non dimentica, difficilmente perdona, eccetera, eccetera. Allora, chi è chef Paolo Cappuccio? Vabbè, insomma, ne aveva un po' per tutti. Insomma, chi è? Comunisti, fancazzisti, abbiamo detto, no? Lui dice: è un annuncio di disperazione, uno sfogo di stanchezza mentale. Disperazione frutto di numerose delusioni lavorative precedenti. Cercavo lavoratori onesti, con un'idea chiara della loro posizione all'interno della società, della brigata, che si comportino bene. Sono stufo di persone che mi fanno perdere tempo, poi si mettono in malattia, si inchiappettano magari, no? In cucina. No, assolutamente. Vogliono essere pagati poi peraltro, ma non lavorare. I diritti sono sacrosanti, per carità, ma anche i doveri. Vediamo chi è lo chef. Allora, vado molto velocemente, c'è un articolo interessante. Dunque, anche perché lui aveva detto già altre volte: non voglio struscia ciabatte dei vari centri sociali, alcolizzati, drogati e affini. Poi gli omosessuali, poi mi scuso se non ho citato qualche altra forma di disagiati.
Disagiati.
Allora, il discorso è questo. Dunque, lui nel 2019 scriveva questo messaggio. Altro annuncio per disperazione, per cercare persone. Scriveva: cari camerati, in questo annuncio si apriva così: cari camerati. Cari camerati.
Vabbè, è un suo modo di esprimersi, goliardico, dai, su.
Adesso sta a guardare tutto e a fare pulci a tutto, dai. I camerati sono davvero cari a Paolo Cappuccio. A dimostrarlo c'è la sua foto profilo sul canale YouTube, dove si mostra bene in evidenza un grande tatuaggio sull'avambraccio, che sembrerebbe a tutti evidenza essere un grande fasciolitorio.
Ma che c'è di male? Una cosa storica, no? Alla fine, una cosa che racconta.
Voglio dire, ragazzi, adesso uno non si può manco tatuare un fasciolitorio
subito fascista.
Voglio dire, che cazzo, no?
L'Italia forcaiola.
Allora, tatuaggio ben visibile anche nei video postati. Vabbè, comunque, in realtà, a guardare sui suoi video social, esce fuori anche un altro tatuaggio interessante. Quella che sembrerebbe essere proprio una svastica, ma forse...
Ma perché? Forse induista.
Induista, bravissima. Simbolo induista. Siamo noi a pensare male, si vede proprio chiaramente una svastica. Va bene, comunque, sono Paolo Cappuccio, chef Stella Michelin, sempre alla ricerca di nuove esperienze, nuovi stimoli.
Vandate capocciate sul muro, così. Pum, prendi uno spigolo, lo punti e inizi a dare tutte capocciate.
A parte che c'è una regola, giustamente, fanno notare sul sito di sapore.com, sito che si occupa appunto di enogastronomia, c'è una regola fondamentale, cioè che i cuochi dovrebbero conoscere molto bene, cioè le stelle sono dei ristoranti, non sono degli chef. Quindi anche questa usanza di dire lo chef stellato, no, è il ristorante che è stellato, che ovviamente dipende dallo chef, ma dipende anche dalla cucina in generale, il servizio. Poi, per carità, sono persone scelte dallo chef.
Da tutto, però diciamo pure che lo chef dà una grande impronta, no?
Però la stella non viene assegnata allo chef, viene assegnata al ristorante.
Certo,
quindi, per carità, gli chef non sono stellati, per quanto si utilizzi il termine, anche noi lo facciamo talvolta in modo colloquiale, per abbreviare una perifrasi e andare dritti al punto. Ma la regola è semplice: lo chef va via da un ristorante, è al ristorante che resta la stella, certo. Non allo chef. Cioè, il ristorante va via, il ristorante rimane stellato, lo chef no, perde, tra virgolette, perde la stella. E Paolo Cappuccio è andato via da un po' da quel ristorante che prese la stella nel 2009, Stube, Ermita, Giammarone di Campiglio, ora è saldamente in mano al collega Gennaro Balice. Quindi, per dire che la stella poi il ristorante l'ha tenuta con un altro chef e lui non l'ha avuta più, quindi sì. A dire che forse era più il ristorante per intero, ma insomma non è questo il tema.
Ma
no,
lui non puntava alla stella, evidentemente.
Ma non c'entrava qualche altro simbolo, c'è sta la stella o no. Sì. Cioè, non è che a me il fatto che lui possa essere stellato mi rende, come dire, meno contrario alle sue dichiarazioni o no. Cioè, tu puoi avere due stelle, tre stelle, puoi avere anche 10 ristoranti ai quali hai fatto prendere tutte le stelle. Sei un grande,
cosa bella discutibile come è che si dissociano i ristoranti che vengono chiamati in causa negli articoli che ripercorrono la sua carriera. Cioè, lui è stato al ristorante La Casa degli Spiriti, e la quale fa un comunicato stampa e dice: La Casa degli Spiriti si dissocia nella maniera più assoluta dalla recente dichiarazione dello chef Paolo Cappuccio inerente il post condiviso pubblicamente circa la ricerca di noi membri per la sua brigata in un albergo in Trentino. Giudichiamo come Casa degli Spiriti queste affermazioni discriminatorie e inaccettabili, diametralmente opposte dai valori della nostra realtà sia ieri che oggi. Ci teniamo a precisare che il chef Paolo Cappuccio non ha lavorato come executive chef nella nostra realtà oltre un decennio fa, ma non era ancora fascista.
Prendono le distanze.
La sua opinione, da ritenersi del tutto autonoma, estranea alla nostra attività e contraria alla nostra etica. La proprietà si dissocia da qualsiasi forma di discriminazione etnica, razziale, politica e sessuale. Vabbè, insomma, principi di inclusività, eccetera, eccetera. Quindi si dissociano anche i vari ristoranti, questa è la situazione. Comunque lui ribatte dicendo: posto l'ha cancellato. Poi ha detto: è stato uno sfogo, gestisco diverse brigate in giro per l'Italia, dopo il Covid abbiamo preso il controllo dei dipendenti, pochi doveri e tantissimi diritti. Siamo passati dalla schiavitù degli anni 90 al fancazzismo più totale. Se un cuoco arriva in ritardo una, due, tre volte, io non posso fare niente perché mi risponde che se non si sta bene si toglie il grembiule e se ne va.
Puoi fare dei campi di concentramento, scusa Cappuccio, se tu vicino al ristorante fai delle gabbie.
No, lui dice ricatto costante, Mauri. Prova a immaginarsi un albergo di lusso dove hai cinque cuochi, una mattina non si presenta nessuno a fare le colazioni perché non si vogliono svegliare all'alba.
A me sembra
quindi,
tanto strano.
Se li riprendo e faccio notare che la terza volta che fanno ritardo la risposta è questa: se non ti va bene lo fai tu. Io so chi lavora sto signore. Se ne vanno negli alloggi e si mettono in malattia. Il dottore gli accorda una settimana di malattia. E visto che non c'è controllo dell'INPS, mi trovo senza forza lavoro. E questa è la situazione. Però non credo che c'entrino i comunisti e i gay.
Io sono tanto stanca perché il discorso è proprio a me questa scusante di: no, ma guarda, dico una cosa orribile, poi ma è stato uno sfogo, sono sovraccarico. A me non me ne frega niente. Il discorso è proprio che se tu dici una cosa del genere,
perché
anche se sei pieno
non
fino
è finita,
a qua,
ragazzi,
tu
non
la
è
pensi
finita.
Perché
non è finita, fatemi terminare. perché poi capirete il discorso di Paolo Cappuccio. Certo. Noi imprenditori non abbiamo mezzo per poter contrastare questo fenomeno, i dipendenti hanno dieta di padroni e ricattano. Spesso mi trovo a dire che se non si comportano bene, se non lavorano seriamente, sarò costretto a mandarli via. Sai cosa mi rispondono? Fanno una pernacchia. Se li mando via dovrò comunque pagarli fino a fine stagione. Quindi succede che un dipendente lavora 20 giorni e pretende essere pagato fino alla fine. Questo è un ricatto, non è professionalità. Sono 5 anni che noi imprenditori viviamo sotto questo ricatto, schiavi e dipendenti. Non solo, ma ci sono poi anche magari pedofili, dice lui, dice pedofili. Paolo Cappuccio. Sì, sì. L'ultima che ho visto è terribile. In brigata con noi mi sono ritrovato un pedofilo. Come
brigata.
In brigata con noi
si chiama brigata.
Con noi mi sono
la sua squadra che viene
la squadra si chiama brigata
ha trovato un pedofilo. Ma io mi chiedo però questo, come ha fatto a pensare che era un pedofilo?
Ha sgamato dei messi. Allora fammi finire questo signore di parlare.
No, perché penso che Porello abbia bisogno di un aiuto psichiatrico, credo.
Allora no, lo racconto fra poco. Ha trovato perfino un pedofilo, pensate, nella brigata. Che non c'è più, guarda.
No,
non
c'è più religione.
Radio Rock Podcast.
Ciao, buona massa con Trigger Finger tra le nostre novità. Ma allora, scusa Auri, ci scrive un ascoltatore, no? Scusa Auri, ma uno come Monkey D. Luffy, nonché futuro King dei Pirati, noto fancazzista, non potrebbe mica lavorare dallo chef stellato precedentemente.
No, non ci lavora, va bene?
Mansionato, fancazzista, comunista, fancazzista e froce. Ah, voilà, fermi tutti, stiamo cercando una figura di riferimento.
Ben precisa.
Se c'è qualcuno di voi che è comunista, fancazzista e gay, si faccia avanti, perché noi lo porteremo come nostro candidato al signor deve essere comunista, fancazzista e gay.
Però devi anche nel senso, non è che basta dirlo, noi vogliamo persone serie.
Sì, vabbè ragazzi, ci mancherebbe altro. Seriamente comunisti, seriamente fancazzisti, seriamente gay. Va bene, allora sentiamo, vai.
Invece no, cioè, che quello che sto dicendo.
Senti, ma vuoi portare sta pizza al tavolo 4? La fascio, ma mi si rovina la camicia.
Però non è... Ah sì, però bravo.
Bello, mi è
bravo,
piaciuto
bravo. Tutti e tre.
Tantissimo.
E tutti e tre, bravissimo, mi piace.
Tra l'altro ha messo in scena anche una piccola fattispecie. Bravo.
Non è male, non è male. Bravo, 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 bravo.
Io ieri mi sentivo la Zanzara dove hanno intervistato questo. C'era Parenzo ovviamente che stava avvelenato e io ho detto tutti i colori. Manco troppo in verità, però questo qua mi sembrava uno chef che non sapeva, cioè in parte non sapeva quello che diceva, anche cioè, sembrava, poi magari mi sbaglio io,
sì?
Una persona anche abbastanza, passatemi il termine, tranquilla.
Bene, allora più che Cappuccio Bianco, ci scrive qualcun altro. Vai, sentiamo ancora, vai.
Scusate, ma quanto pagherebbe il suor Cappuccio?
Ecco, il suor Cappuccio, vediamo un po', vai, sentiamo, vai.
Senti Stellina, io lavoro le ore del contratto, straordinari, se non me li paghi non ne faccio. Avanti popolo, alla riscossa, bandiera rossa.
Non è mai così. Durante il colloquio di lavoro. Allora,
potremmo girare questo
bambini, quando ascoltate il The Rock Show dovete prestare attenzione a tutto quello che dice Mauri, perché è un brontolone, ma è un vero compagno.
È vero.
Vabbè, ma allora ha ragione Maurizio, ci scrive Andrea. Gli hanno dato una stella a 5 punte. Paolo Cappuccio avrebbe voluto 2 stelle, così una la usava. Poi sentiamo ancora, vai.
Scusate, ma questo è normale che
cosa?
Sia un razzista, discriminatore, un fascista. Il problema è che poi ci stanno i democratici che impongono la tessera verde,
sì,
a persone sane e le segregano in casa per bis.
Ma che cazzo,
ragazzi,
ma dai,
passati
100 anni,
non ci posso credere, abbiamo appena ascoltato questa
risata. Dove sei partito?
Bellissimo, non posso credere al fatto che noi abbiamo appena ascoltato questo messaggio, signori. Eppure è vero,
ancora stai fermo là, vai avanti, sono passati 5 anni.
No, ma
fatti una vita.
Tessera verde lì,
io pensavo un attimo ad essere dei verdi, dico, ma che c'entrano?
Il mio cervello
è rimasto a rutelli.
Rifiutava l'idea che potesse essere quello.
Ma è Cappuccio che seleziona i membri della sua brigata, no? Perché se è così, si può dire che non ci capisce un cazzo.
Cazzo Cappuccio.
Sentiamo ancora. Vai.
A me mi sa che Cappuccio dice un sacco di cazzate, ragazzi.
Tu dici?
Tu dici?
A me mi sa.
Allora, i dipendenti si comportano
male solitamente è perché si comporta male il titolare.
No, non è vero neanche questo, però
c'è poco da fare.
Però io per Cappuccio non userei cazzate.
Lui con quell'annuncio di lavoro si è qualificato. Il punto di vista dei dipendenti fancazzisti noi non ce l'abbiamo.
Non ce l'abbiamo.
Lo sta dicendo lui che è così.
Molto bene. Allora, mi manca il gay, però mi piacciono i trans. Vale lo stesso?
Forse un ibrido.
Non sei sufficientemente skillato per il signor Cappuccio.
Ha detto orientamenti sessuali, ha parlato.
Ah, beh, allora sì.
Mi piacciono. Allora sì. Va bene, vai bene.
Le persone trans, mi raccomando, le parole. Allora, attenzione, io aggiungerei anche abbronzato per proporlo al capa. A statolo Green Pass ci scrivono, poi andiamo ancora, vai.
A statolo.
Che se ne sia uscito a cecio, non è in dubbio. Digli le stesse cose che si dicono ai ragazzi per strada, andate a lavorare. Si fa la fine di quelli che gli dicono per strada ai ragazzi, andate a lavorare.
Sì.
Andare avanti. Stiamo andando indietro da quel momento in poi.
Bene.
Non so se si è notato.
No, attenzione, un grido di dolore. Alessandro, sentiamo ancora che c'è. Vai, sentiamo.
Buongiorno schifosi. È che le cucine sono piccole, strette, anguste. Uno ti passa dietro, guarda le mani, ti passa dietro una volta e mezza, poi basta però.
Bene, avanti, vai, sentiamo ancora, vai.
Allora, non vogliono gay e non vogliono comunisti.
Sì.
Abbiamo trovato il lavoro a Salvini.
Bene. Stavo pronto stavolta. Allora, vai, sentiamo chi c'è, vai. Andrea, sentiamo. Che basta.
Vergogna.
Vorrei capire come si fa a identificare uno che è comunista direttamente, cioè... quando si presenta per colloquio parte bandiera rossa in sottofondo, comincia a dire
ma non va più detto del pedofilo poi alla fine.
Sì, è vero.
La fancazzista pedofilo è un attimo proprio. Allora, attenzione, è successo questo. Praticamente il signor Cappuccio dice: l'ultima che ho visto sarà terribile. In brigata con noi mi sono ritrovato un pedofilo. Quando ho sgamato i messaggi e le foto che guardava sul telefono, perché lui era lì, lui stava sul telefono, guardava successivamente foto dei bambini, no? E messaggi con i bambini, no?
Ciao bambino.
E lui si è andato dietro, ha visto le foto e mi ha immediatamente intimato di andare via. Se n'è andato? No, non potevo licenziarlo. La giusta causa non esiste. Abbiamo mani, bocca e piedi legati. Oggi un ragazzo di 20 anni si arriva e ti dà del tu, si presenta coi pantaloni calati, è un atteggiamento senza un briciolo di rigore, di rispetto, cioè arriva lì, ti dà del tu e si cala i pantaloni,
così. Da comprare delle cinture,
che situazione è, vabbè. Guai se dici qualcosa, perché prende e se ne va. Che poi non ho capito.
Ma lascialo andare,
poi che se ne va. Cioè, allora, quell'altro è pedofilo, vuole mandare via, se ne andava. Quest'altro se ne va, non ti sa bene manco se se ne va.
Dovrebbe essere anzi allora, a tuo vantaggio, perdonami, signor Cappuccio.
Così facendo tu crei un disagio all'azienda. Perché se un lavapiatti ti va via d'agosto, chi trovi? Comprometti la stagione lavorativa.
Cappuccio mio, ma tu.
Ma era un pedofilo.
Per comprare la lavastoviglie, Cappuccio. Andiamo, ma non c'è ancora. Ma certi lavori poi basta.
No, ma c'è la lavastoviglie. Però li prima uguale,
allora buona, Marco roba, dice dai. Aggiornate, sono anche un bel fancazzista. Però non sei comunista, Marco. Va bene, frocio.
Marco, mi dispiace, il lavoro non è per te.
Stavo per mandare un messaggio carino da recruiter, che deve stare attenta anche alle parole e alle virgole che mette sugli annunci rispetto al caro Cappuccio. Poi è arrivato il messaggio del Green Pass. Vabbè, regà, vale tutto.
Alla grande. Va bene. Buzzcocks.
Radio Rock Podcast.
Blind Melon con No Rain su Radio Rock. Va bene, quando sono le 8:56 minuti, tessera della trasmissione Linea Verde, ci scrivono. Vediamo un po', forse intendeva quello, chissà. Forse intendeva quello. Da che partito è tuo padre? Delle tessere verdi. Semicitazione, va bene. Comunque sono d'accordo con Cappuccio su tutta la linea, ci scrive Lorenzo. Sai che tantissimi stanno... Allora, per quello vi dicevo, ragazzi, in realtà questa è una pubblicità positiva per lui, perché noi siamo tutti d'accordo, ma noi purtroppo siamo minoranza. Dobbiamo mettercelo in testa sta roba qua. Io sto dando un'occhiata alle robe che girano, che è d'accordo.
È serio? Posso chiederti perché, Lorenzo?
Ma guarda, ti leggo due messaggi che girano su Twitter, ex Twitter, ora ex. Una persona, dato che paga, avrà pure il diritto di scegliere. Prima di assumere bisogna tesserarsi al PD e aver partecipato al Pride. Cioè, ci sono persone che scrivono questo. E se diceva solo comunisti e gay, le reazioni quali sarebbero state?
Uguali, probabilmente, ma perché non si può discriminare.
Ma rispondi pure, Mori? Cioè, fa pure veramente da rispondere a un messaggio del genere?
Che ne so.
Per i comunisti sono d'accordo. Comunisti, no, li sto leggendo per far capire... che ma... non
per deprimerci un po',
no, che sembrerebbe uno poter dire no, uno che dice una cosa del genere sarà disertato quel locale, ma neanche per niente. Per i comunisti sono d'accordo, comunisti e lavoro sono gli opposti, invece molti bravissimi cuochi sono gay, quindi gay non sono d'accordo, ma i comunisti sì, non debbono lavorare. E Lorenzo, se vuoi, sì, se vuoi argomenta, ma insomma c'è ben poco da dire secondo me. Dopo le dichiarazioni shock di Cappuccio sarebbe interessante sapere cosa ne pensa il suo compare Cornetto, il signor Cornetto. Nemmeno più del voi danno questi ventenni. Poi sentiamo ancora che c'è, vai.
Durante il progressista, da noi solamente olio di ricino top delle nostre culture.
Sì, c'era qualcuno che scriveva, allora, che scriveva anche questo, fra l'altro, tra i vari commenti, insomma, ho trovato anche questo. In realtà, riguardo all'orientamento sessuale, hanno, dal Corriere del Trentino, hanno interpellato il signor Paolo Cappuccio, il quale ha detto: mi è capitato di avere in brigata persone che esibivano in modo, perché gli hanno detto come mai, cioè, che male le fa uno che è omosessuale, che te ne frega, e gli hanno detto: mi è capitato di avere, lui ha risposto, avere in brigata persone che esibivano in modo eccessivo il loro modo di vivere, le sconcezze, cioè già nel modo in cui ne parla,
mamma mia, gli darei un pugno proprio in faccia.
Disse l'uomo che c'era tatuata la svastica
generando litigi. Per carità, per carità, Maurizio, ognuno è libero, certo, aggiunge Cappuccio. Ma l'ambiente di lavoro non è il concerto del primo maggio dove ci si inchiappetta in continuazione, no? Allora dai, su,
ma io
ma di che neanche Casa Pound,
ma di che parliamo? Ma di
dai,
che
ma
parliamo?
Poi, ma che veramente no, solo i gay si possono innamorare, no, sul lavoro? Ma che stai a dire?
No, le museruole, sì, al Cappuccio, risorgeremo.
Ecco, bene, bene. Bella, allora, ragazzi, ci fermiamo un attimo. Bene. Torniamo fra poco. Ci sarà con noi Boris Sollazzo. Ma niente paura, non è venerdì. Se voi magari stavate già facendo un pensierino, no, al fatto un occhio al weekend, no, no, è solo mercoledì 9 luglio. Prima ancora, però, chiamiamo Daniele Ognibene. Daniele Ognibene è il curatore di questo podcast che abbiamo lanciato ieri e che è disponibile su tutte le nostre app e che vi presentiamo tra pochissimo, appunto, insieme a lui, che lo ha scritto e realizzato insieme ad Alessandro Di Rocchi e a Giampiero Giuri, che ha curato editing e montaggio audio. Quindi tra pochissimo ne parliamo insieme a Daniele. Prima un piccolo break.
Radio Rock Podcast.
Allora, Tears for Fears con Head Over Heels su Radio Rock. Per chiudere un attimo l'argomento del cuoco che stavamo trattando, del cuoco Paolo Cappuccio, che ha scritto sul suo annuncio Facebook no a fancazzisti, comunisti e gay, sostanzialmente, perché insomma questi che hanno questi orientamenti sessuali strani. Io mi sono andato a guardare un po', mi sono voluto fare del male, mi sono andato a guardare un pochino i commenti sull'articolo riportato dal giornale, sì, il giornale, ma insomma, volendo potevo, avrei potuto farlo anche con altre testate. E beh, voi non sapete, non avete idea di quanti hanno scritto: mi pare una roba di questo genere, mi pare che debba assumere chi vuole, è democrazia, se non hai certi requisiti sei fuori. Ancora, beh, ma uno oggi non può assumere chi vuole? Cioè, molti scrivono questa roba qua e io, ragazzi, sono sconcertato dal, sì, fatto che si possa pensare nel 2025 che discriminare, perché questo è il verbo, discriminare le persone sulla base delle loro convinzioni politiche o delle loro, o del loro orientamento sessuale possa essere camuffato da un vabbè, ma insomma,
sì, richiesta lavorativa,
in definitiva,
lavorativa.
Lui è il ristorante il suo, lui è lo chef e può interpellare, può assumere chi vuole, insomma mi sembra una cosa assurda. Comunque, in realtà ha molto a che fare con queste questioni qui, che hanno a che fare con la discriminazione, con l'intolleranza, hanno molto a che fare con la linea podcast, i podcast Origin, Radio Rock Originals, che vi presentiamo, perché nasce un nuovo podcast firmato Radio Rock, che per il momento è ascoltabile solo ed unicamente in podcast, quindi sul nostro sito internet radiorock.it, ma anche su tutte le app di podcast, e quindi sui vari Spotify, insomma, eccetera eccetera, Apple Music, Amazon Music, lo trovate dappertutto, dateci conferma, dateci anche dei feedback. Il podcast è scritto e curato da Daniele Ognibene, che è il nostro ospite telefonico questa mattina. Ciao Daniele, buongiorno e bentornato a Radio Rock.
Ciao Daniele, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie. Ecco, grazie a voi, vi ascoltavo.
Ecco, a proposito, diciamo così, delle vicende di cui stavamo parlando. Diciamo che noi siamo partiti subito con Storia in Contrasto, il nostro podcast che abbiamo lanciato ieri e che vi terrà compagnia per gran parte dell'estate, ogni martedì con un nuovo episodio. C'è un primo episodio, adesso ci racconterai di che si tratta, c'è un primo episodio che però ci fa tornare indietro al 1936, quando sentiamo certe storie di cronaca sembra veramente di essere tornati indietro nel tempo, no Daniele?
Ma guarda, il podcast potete ascoltarlo, quindi diciamo sì, possiamo parlarne, però in effetti ti dirò, ieri leggevo la storia del codice di Hammurabi. Dici, ma sei impazzito? No, non sono impazzito, perché a proposito di commenti, avete fatto riferimento al commento dello chef, però ieri avrete seguito la vicenda dell'omicidio a Rocca di Papa.
Come no, come no, ne abbiamo parlato.
E se andate a leggere i commenti, non sono distanti, sì, come tono e come idea da quelli dello chef, cioè ha fatto bene il papà, sì, a sparare a questa persona perché si è fatto giustizia da solo. Allora, da una parte c'è il cortocircuito, perché una persona accusata in appello per un omicidio è a piede libero, dall'altra però, cioè, è ritornato quasi un po' la legge del taglione, cioè c'è un clima generale di sfiducia delle istituzioni, ci siamo molto chiusi in noi stessi, nelle nostre vite, nei nostri obiettivi, che poi in fondo io sono convinto che la felicità non è tale se non è condivisa, quindi il fatto forse di individuare obiettivi sempre esclusivamente personali in fondo ci allontana veramente dalla felicità. Ecco, il nostro obiettivo era quello di far scoprire invece delle storie collettive dove sicuramente l'individuo è una parte importante, ma le loro azioni sono messe al servizio della collettività. Questa era l'idea di fondo, e utilizzare lo strumento dello sport, come linguaggio universale. Quindi Storia in Contrasto è questo, è lo sport come strumento di emancipazione, di lotta, di ribellione per delle idee più grandi, e dove i protagonisti, anche attraverso appunto i loro polmoni, le loro idee, le loro gambe, riescono a fare qualcosa di più del semplice eccesso sportivo.
Senti, quindi voglio dirlo chiaramente, sono tutte storie di sport, ma sono tutte storie che appassioneranno anche coloro che non amano i rispettivi sport, o non amano lo sport in generale, non seguono tantissimo lo sport, cioè sono storie che incontrano poi, no? Lo sport incontra appunto la politica in qualche modo, la lotta al potere, la ribellione. Ti chiedo due cose, Daniele, mentre ti dico che Fabio intanto ci scrive: il podcast è talmente bello che l'unica pecca è che dura poco, secondo lui, ma non ti preoccupare Fabio, perché martedì prossimo ci sarà il secondo episodio. Partiamo dal primo, Berlino 36, un minimo lo raccontiamo, Daniele, due parole, senza spoilerare troppo, però insomma, perché su Jesse Owens, diciamo così, un po' la storia la sanno tutti. Quello che si sa molto meno, e che tu racconti insieme ad Alessandro in questo podcast, è una storia di incredibile amicizia, che veramente, dicevamo ieri, un po' da film, no?
Sì, è la storia di Lutz Long, l'emblema della razza ariana, il saltatore in lungo di Lipsia. Fisico statuario, biondo, occhi azzurri, famiglia benestante, una carriera spianata, e poi questa amicizia straordinaria che nasce proprio lì, sulla pedana del salto in lungo, e poi va avanti. E queste vite che si incrociano, quindi una vita che sembrava spianata, quella di Lutz Long, e una vita difficile, dura, di emarginazione sociale, quella di Jesse Owens, nell'America che negava i diritti agli afroamericani, esatto. E invece poi c'è la svolta, c'è una svolta, c'è la guerra, e la guerra, si sa, cambia tutto, tranne l'amicizia tra loro due. Quindi è una storia di amicizia, ma è anche di destini incrociati e di come talvolta la vita è davvero beffarda.
Tra l'altro, Daniele, per suffragare l'idea del fatto che poi Storia in Contrasto in realtà parla di come a volte lo sport si intreccia alla storia e ne possa segnare anche, come dire, alcuni passaggi, E quello che accade, che viene raccontato in questa puntata, è come un'immagine possa iniziare ad incrinare un modello che in modo preoccupante sembrava, come dire, poter invadere tutto il mondo, no? Perché
certo,
all'Olympia Stadion, in un trionfo per cui Hitler prepara quelle Olimpiadi da 2 anni prima, commissionando dei documentari, insomma, costruendo uno stadio fatto apposta per la celebrazione del modello ariano, in realtà poi non solo Owens sportivamente glieli vince in casa, ma il tuo atleta di punta, quello che incarnava sportivamente tutto il teorema della razza ariana, diventa amico. Adesso non voglio fare spoiler, ma nella vittoria di Jesse Owens c'è lo zampino, sì,
c'è proprio,
positivo,
c'è lo zampino.
Esatto, c'è proprio lo zampino positivo, quindi è come se l'avesse aiutato, cioè è un'immagine che cresce molto.
C'è la sportività, c'è quel, proprio quel, esatto, i valori olimpici che spesso, di cui spesso si parla, e poi in fondo vedere, rientrare in quello stadio, perché quello che abbiamo cercato di fare è anche riportare le persone in quegli anni, cioè nel 1936, quindi nel podcast troverete le musiche dell'epoca, i film dell'epoca, il fermento culturale dell'epoca, perché parlandone anche con te, con Alessandro, l'idea era viaggiare con la storia centrale, ma andare anche di digressioni, che poi sono le cose che ci piacciono di più, proprio per far entrare le persone in questi anni, negli anni che vogliamo e nelle storie che vogliamo raccontare. Ma le Olimpiadi di Berlino del 36 in fondo sono l'inizio di quello che stiamo facendo noi adesso, cioè è l'inizio dello storytelling, dello spettacolo, della televisione, dell'immagine, cioè in fondo Hitler è colui che spettacolarizza le Olimpiadi. Immaginate solo una cosa, un dettaglio, pochi lo sanno, ma quella che ormai è una tradizione, no? Il tedoforo che entra nello stadio e accende la torcia olimpica,
sì,
che da, no, da Atene attraversa tutti i continenti per arrivare nella città che ospita le Olimpiadi. Ecco, questa tradizione nasce alle Olimpiadi di Berlino del 36, quindi immaginate la dovizia di particolari che Hitler e i suoi accoliti hanno curato per le Olimpiadi del 36, perché l'obiettivo era quello di dare un'immagine della Germania risorta, di una Germania che potesse davvero stupire il mondo, e invece il mondo lo stupisce un afroamericano di nome Jesse Owens e il loro emblema, l'emblema della razza ariana, che ne diventa amico, e la foto che abbiamo scelto nel podcast li ritrae appunto seduti sul prato dell'Olympia Stadium, abbracciati, sorridenti insieme, qualcosa che insomma strideva molto con l'idea di razza ariana che invece il nazismo aveva perorato in quegli anni.
Benissimo, Daniele, io prima di salutarti, intanto c'è Martina che voleva farti una domanda. Io sai che velocissimo ti volevo chiedere, ma oggi come oggi, no? Quello che adesso, senza appunto, ripeto, spoilerare troppo, però quello che accade, che è accaduto tra questi due grandissimi atleti, in un contesto così complicato, no? 36, alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, Terzo Reich, l'America, come abbiamo detto, e non dimentichiamolo, Stati Uniti d'America, paese sostanzialmente segregazionista, di apartheid nei confronti dei neri, e per molto tempo lo sarà, come sappiamo, perché Martin Luther King è molto al di là da venire. Oggi però quelle robe lì sarebbero concepibili secondo te? Cioè quei gesti lì sarebbero
molto... Guarda, questo, il podcast nasce anche per dire agli sportivi, no? Avete grande visibilità e quindi anche grandi vantaggi, e qualche volta metteteli a servizio di grandi cause, è possibile, lo potete fare secondo me, perché sarebbe straordinario, no? Vedere un atleta israeliano con un atleta palestinese fare un gesto di questo tipo, peraltro sì, senza spoilerare, ma parleremo anche delle Olimpiadi del 72 e dell'attentato a Monaco, e lo abbiamo scelto apposta, lo abbiamo scelto proprio perché è anche questo il momento di parlare di questo tema, del tema della Palestina, di odi che vanno avanti da decenni, quindi è difficile vedere uno sportivo che prende posizione, soprattutto, diciamoci la verità, i grandi sportivi, quelli che hanno grandi benefici economici, difficilmente hanno paura di rinunciare a tutto ciò per una causa, diciamo, politica, sociale, e quindi evitano di prendere posizione. Quindi non lo so, ma la vedo molto difficile che uno sportivo possa fare gesti come quelli che andremo a descrivere in queste puntate.
Grazie Daniele. Martina Telegrafica.
Ti volevo chiedere, Daniele, sulla scia di questo, diciamo, anticonformismo di questo podcast, e visto che storicamente lo sport per tanto tempo è stato visto quasi come una prerogativa maschile, ci sono anche storie al femminile rispetto a questo tipo di vicende, o pensi che potrebbero esserci?
No, ci saranno. Bene. Ci saranno già dalla prima diciamo stagione. Dalle prime puntate, sì, dalla prima stagione, e altre ce ne saranno, perché alcuni gesti hanno visto invece delle donne al centro davvero molto importanti. Una in particolare, ce ne andremo molto molto lontano, ce ne andremo in Australia.
Bene. Vai Daniele, non spoileremo troppo, però insomma ragazzi, io vi ricordo che trovate su tutte le app di podcast e sul nostro sito radiorock.it, se volete vi invio anche a tutti coloro che me ne fanno richiesta adesso il link diretto per ascoltare il primo episodio di Storia in Contrasto. Tutto luglio avremo un episodio a settimana, ogni martedì, di questo che fa parte della nostra serie Radio Rock Originals. Daniele, ogni bene, insieme ad Alessandro Di Rocchi per la regia, montaggio audio, editing di straordinario di Giampiero Giuli. Grazie Daniele, ti aspettiamo presto qui in studio.
Grazie a voi.
Ciao, a presto, grazie. Ciao. Storia in contrasto, mi raccomando. Radio Rock Podcast. Bene, allora 9:26 minuti, mercoledì 9 luglio 2025. Come detto, c'è anche con noi quest'oggi Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
E allora,
bravo Gesù.
Oggi vi diamo contenuti su contenuti.
Grazie.
Contenuti su contenuti. Incredibile. No, non gratis, 15 euro. Caro Alessandro Di Rocchi, nel senso che direi di fare questo: compratevi, ascoltatevi il The Rock Show oggi, poi scaricate subito, anzi ascoltate subito sulle vostre app di podcast preferite Storia in Contrasto, dopodiché correte ad acquistare Barrio. Se non avete già fatto l'abbonamento, siete degli stolti, ma vi perdoniamo solo per questa volta. Se non avete fatto l'abbonamento, che come ripeto è di 4 numeri alla rivista Barrio, diretta da Boris Sollazzo, i 4 numeri vi consentono di acquistare Barrio a 50 euro anziché 60, perché ogni numero costa 15 euro e vi vale tutti se non di più.
Se non scrivete nulla sulle note avrete dal primo numero, cioè nel senso che l'abbonamento è per il 2025, quindi acquistate i 4 numeri del 2025. Però siccome siamo molto generosi, se nelle note dite ho già acquistato il primo numero singolarmente, lo voglio dal 2 al 5,
con questa voce lo devo
prima li diremo, perché ovviamente questo creerà, però lo faremo lo stesso.
Allora intanto ti dico una cosa, caro Boris, ti faccio i complimenti per il secondo numero, perché come diceva Caparezza, il secondo è sempre più difficile, nel senso che il primo, bene o male, ci butti dentro tutto quello, cioè ci metti anche la spinta emotiva, il primo numero, le motivazioni, no? Anche così di voglia di fare una cosa strafiga. Il secondo,
diciamo, era anche un pochino più facile, no? Cioè era un tema più politico che radunava più gente, si faceva più bella figura a esserci nel primo numero, quindi era un pochino...
Ricordiamo che è anche un investimento, ragazzi, perché ci sono persone che hanno comprato il primo numero di Barrio, hanno pagato 15 euro e l'hanno rivenduto a 150, quindi attenzione.
A me però quello...
questo non vuol dire. Allora, come sapete, ogni numero di Barrio ha un tema, quindi il primo numero il tema era Giulietta e Romeo, quindi era un numero declinato al femminile. Il secondo è invece dedicato al true, aperta parentesi, punto interrogativo, crime, cioè vero crimine o non è vero,
non è vero.
Insomma, il true crime, con interventi, contributi di Donato Carrisi, Damiano e Fabio Di Innocenzo, Anabella Hernandez, Vinicio Marchion, Luigi Tracasti, Lorenzo Palloni, Pablo Trincia e Maurizio Paniconi. Adesso detta così sembra che sono dei nomi inventati, invece sono tutti quanti nomi veri, tranne uno, Maurizio Paniconi. No, e invece no,
è Tracasti.
E invece
che è
no,
vero.
Come ti permetti? Allora, attenzione, Maurizio Paniconi ha dato un suo contributo, dopo lo sveleremo. E tra l'altro posso dire una cosa che non dovrei dire?
Vai.
Fare una piccola così,
un endorsement? No,
un piccolo, voglio svelare una piccola cosa. Eravamo giorni fa a fare colazione io e Boris Sollazzo, e Boris Sollazzo mi ha detto, correggimi se sbaglio, il contributo di Maurizio Paniconi è tra i più belli in assoluto del numero, forse il più bello.
Ma
è vero,
di
non
fatto,
è vero che l'hai detto?
È verissimo, e di fatto è stato,
non gli avrei dato una lira,
uno dei primissimi uno dei primissimi ad essere scelto, perché Maurizio era, è stato così gentile da farmi vedere il corto teatrale da cui era tratto, che doveva essere, poi insomma ci sono state varie vicissitudini, strano nella mia carriera lavorativa non accade mai, doveva essere selezionato a un festival che io dirigevo, poi non è stato selezionato nel festival, ma neanche io l'ho diretto, quindi diciamo le due cose sono state, però mi era rimasto sempre nel cuore. Ho sempre, quando ho fatto Barrio, ho pensato gli richiederò questo pezzo quando sarà il caso, e poi c'è stato subito il caso, perché appunto è venuto questo questo argomento e mi sembrava perfetto.
Ma ecco, l'argomento
io lo trovo bellissimo, tra l'altro abbiamo voluto infatti mettere nel racconto anche il link al, dove si può vedere diciamo la, l'interpretazione di Maurizio, e faccio una fatica enorme a non criticarlo né come attore né come scrittore, però è proprio impossibile, e quindi purtroppo devo dire che è bravo, però ricordiamolo sempre, è volgare.
Allora, voglio dire una cosa, ma no, ma ti volevo chiedere, ma tu hai trovato prima il tema oppure ci avevi già in mente due o tre pezzi e poi da lì hai detto ok, ci costruisco sopra un tema?
No, guarda, è strano, nel senso che i primi quattro temi, cinque, forse anche cinque, sono stati quelli che erano fin dall'inizio, vabbè, diciamo la genesi di una cosa divertente è che io ho costruito una narrazione anche sulla genesi, ma mentre facevo True Crime mi sono ricordato qual era la vera genesi di Barrio, che nasce in un family hotel ad agosto, quando incontro questo personaggio improbabile, un portiere di notte serbo che diciamo o senza un occhio o comunque con un grave danno all'occhio, Bruno non riesce a dormire, quindi scendo per non svegliare il resto della famiglia e c'è solo questa persona. Io porto in giro Bruno, lo faccio addormentare, inizio a parlare con quest'uomo, e quest'uomo è una specie di eroe romantico che aveva fatto la guerra nell'ex Jugoslavia, aveva perso l'occhio nella guerra nell'ex Jugoslavia, poi apre un concessionario di auto occidentali con il fratello, però fa la bella vita, fa un sacco di soldi, ma scopre che il fratello è implicato con una serie di criminali, lui si sente in colpa, vende tutto, lascia tutto e va in Italia, potrebbe anche essere semplicemente la latitanza, non lo sappiamo, però va in Italia e decide di fare portiere di notte perché dice io devo vivere, ho passato troppo tempo a lavorare, devo vivere di giorno e quindi lavoro di notte. E tutto quello, quasi tutto quello che guadagna oltre alla sopravvivenza, prende e lo spedisce a Belgrado per piantare alberi, perché così pensa di redimersi. No, ma aspetta, perché la cosa bella, e io là ho capito che volevo fare Barrio, perché ti spiego, non è finita. Lavora per quest'uomo che si confida con lui, che è il proprietario dell'albergo, per cui io non avevo una grossa simpatia, perché mi stava sfilando l'ira di Dio in un periodo in cui non avevo i soldi neanche per piangere. E mi dice che il proprietario dell'albergo è anche proprietario della società che sostanzialmente fa materiale sportivo da montagna, che lì è molto famosa, ed è molto bella tra l'altro, e dice, e io penso, ah ma capitalisti, bastardi e tutto quanto, e lui mi fa no, lui l'ha aperto perché aveva capito che con questi due alberghi poteva tenere aperta quella casa, perché le varie grandi case, le grandi multinazionali facevano la guerra, e quindi per non licenziare la gente lì aveva aperto i due alberi. Io torno, nel frattempo Bruno si è addormentato, io ho finito il piano, il frigo bar dell'albergo insieme, sì, a questo servo. Io torno e mi dico, ma cioè a cosa ho appena assistito? E mi sono detto, forse è un cazzaro, forse no, però la cosa bella è che questa storia è bella comunque,
bellissima. Sì,
cioè che sia vera o che non sia vera, questa, certo, storia mi ha dato una serie di emozioni, mi ha dato una prospettiva, un orizzonte, e mi sono detto, cavolo, ma perché io che faccio il giornalista da così tanti anni, sembro nazi adesso a proposito di True Crime, e che sono stato ossessionato dal raccontare la verità, non debba raccontare qualcosa che forse è più profonda della verità, certo, e che è quello che uno prova, quello che uno sente, quello che uno vorrebbe. Magari lui mi ha raccontato parte di quello che gli è successo e parte di quello che avrebbe voluto fare, o quello che si è raccontato per sopravvivere, e questa cosa è partita e mi ha fatto, diciamo, capire che volevo fare questa cosa. Stacco, per rispondere alla tua domanda, un mese e mezzo dopo faccio questa ricerca di mercato per Santiago, ci vediamo per parlarne e si uniscono queste due cose. E io mi aspettavo, io addirittura non volevo più fare questo lavoro, lo sai, insomma, stavo facendo il concorso per l'Agenzia delle Entrate e quindi io gli dico: guarda, fatelo voi, mi sembra una bellissima idea, però io non ho la forza, non ho la voglia di farla, fatela voi. E lui dice: no, non se ne parla, la devi fare tu. E cominciamo un po' a esaltarci. Torno a casa, Marie, mia moglie, gli racconto con mille parole che cosa stavamo facendo e lei in tre secondi mi dice: si deve chiamare Barrio. Parto in treno il giorno dopo e in tre quarti d'ora butto giù il progetto, che era un progetto abbastanza complesso, però è più o meno quello che poi è stato. E in quelle tre pagine c'erano già i primi cinque temi, che in realtà è un problema, perché sarebbe molto meglio selezionare quelli che scrivono, capire che cosa li unisce e poi inventarsi il tema, oppure scegliere qualcuno che magari ti aiuta nell'edizione del... però invece è andata così, cioè, ci siamo innamorati tra l'altro di tutti e cinque temi, quindi li stiamo facendo nell'ordine meno conveniente, però sembra che stia funzionando
bene. Ci fermiamo un secondo, torniamo fra poco. Vi ricordo che per comprare Barrio basta scrivere Barrio
la storia, scusa, la storia del di questo portiere di notte sarà nel prossimo Barrio.
Vabbè, clamoroso. Adesso andiamo un pochino più nello specifico, perché ti voglio far raccontare un paio di storie. Però Barrio Rivista su Google, cliccate Barrio Rivista, il primo risultato che appare è quello di Biblioteca Edizioni, per acquistare il numero 2 di Barrio, anche il primo se volete, oppure per abbonarvi ancora meglio a ai quattro numeri del 2025. Torniamo fra poco. Radio Rock Podcast Today's Song fra le nostre novità. E volevo dire, a proposito di musica, che magari ascoltiamo anche qualcosa della colonna sonora di Barrio,
perché
che
è una delle cose che mi fa più impazzire.
Sonora eccezionale.
Una delle cose che più mi fa impazzire. Uno è perché, cioè, se poi c'è Emilio in una mia avventura, mi fa sempre piacere. E due, perché è diventata già una tradizione, nel senso che poi ce la chiedono, addirittura ci sono persone che ci chiedono la playlist. Ce l'hanno chiesta dopo la playlist prima del numero, cioè avete già la playlist, che è una cosa molto carina. E c'è questa playlist che abbiamo
a tema True Crime,
l'abbiamo chiamata, aspetta, Barrio Helter Skelter, se
bravissimo,
non sbaglio.
Bravissimo, ricordo bene di Barrio,
No, perché non è facile, perché io
tra l'altro
devo pensare,
l'abbiamo fatta
facendo il terzo,
sì,
e il secondo l'ho chiuso mai un mese e mezzo fa, sì. Quindi non allora, è facilissimo districarsi dal...
Il giochino qual è? È quello di cercare di... Allora, alcuni riferimenti sono evidenti, altri sono un pochino meno... Poi abbiamo voluto allora, ho tolto delle canzoni che erano forse un po' troppo scontate, sì, sì. E ho lasciato quelle un pochino più particolari. Alcune volte, diciamo, il contesto... lo fa il focus, lo fa il musicista, altre volte lo fa il testo della canzone, altre volte lo fa e altre volte va capito, perché insomma non tutte sono proprio immediate, quindi il giochino è anche quello di riuscire a capire tutte e 20 le canzoni che cosa hanno a che fare col True Crime.
Però se facciamo così, allora mandate le vostre spiegazioni alla playlist di Emilio all'inizio di Barrio, quindi comprate Barrio, mandate le vostre spiegazioni, chi vince avrà due gadget di Barrio.
Bello. Quindi vabbè, è un gioco, ragazzi. Comprate Barrio e vediamo se riuscite a azzeccarle 20 su 20, capire che cosa hanno a che fare queste 20 canzoni col True Crime. Intanto qualcuno ci scrive che vuol sapere se il prossimo numero sarà dedicato a Vlahovic al Napoli e il ritorno di Insigne. Non so, bellissimo titolo fra l'altro, sì, devo dire.
Sarà difficile perdere il quinto scudetto, però con Vlahovic e Insigne potremmo farcela. No, sarà dedicato a lavoratori o fantasmi, che in fondo è Vlahovic e Insigne, cioè la storia di Vlahovic e Insigne.
Pensate che Barrio può essere venduto ai Comprooro, ci scrive qualcun altro. È vero, volendo sì. Senti, ci dici adesso, senza voler... chiaramente non si possono raccontare tutte, sì, però ecco, un paio di Maurizio, già abbiamo detto, c'è un contributo di Maurizio Vaniconi. Che cos'altro trovano i nostri ascoltatori su Barrio numero 2?
Troveranno una bestemmia, e non sto scherzando, anche là cercatela.
Cercatela, sì, sì, tra le
troveranno una bellissima, un bellissimo racconto, il racconto che apre Barrio numero 2, che è quello di Donato Carrisi. Bellissima anche la storia che c'è dietro il racconto, nel senso che Donato che è un grandissimo scrittore che vende milioni di copie, che è un regista che al suo esordio ha vinto il David Donatello, aiutami a dire, no, arrivato di straordinario successo, tradotto in 20 lingue in 50 paesi, si è proprio battuto totalmente gratuitamente per avere il suo racconto su Barrio. Lo ha fatto proprio per amore dell'avventura, di come gli piaceva Barrio, della stima che spero lui abbia per me. È una cosa che mi ha commosso, perché davvero, cioè, non c'è niente di più difficile di rompere l'esclusiva di uno scrittore di successo. In questo senso mi fa piacere, perché poi Barrio veramente vuole essere una comunità, quindi lo voglio dire, grazie a Longanesi, che non è la mia casa editrice, ma casa editrice è Biblioteca, grazie a Longanesi, perché ha capito e si è prestata, in particolare Raffaella Roncato, che ha capito che c'era questa piccola impresa da fare, il Corriere della Sera, perché era una cosa che si doveva fare col Corriere della Sera, la Milanesiana, è stata tutta una serie di persone che erano coinvolte, insomma, nel costruire questo questo racconto, che poi è arrivato a Barrio, che è un po' come abbiamo parlato qua dell'US Palmese, no? Il sì. giocatore che dal Paris Saint Germain va all'US Palmese. Bellissimo il regalo che ci hanno fatto di Innocenzo, perché ci hanno dato il loro storyboard, le loro pagine originali di sceneggiatura. Vinicio Marchioni e Daniele Vicari hanno raccontato il male dalla parte dell'attore e dell'autore, quindi Vinicio Marchioni ha raccontato che cosa vuol dire far entrare la malvagità, la ferocia dentro di sé, e che cosa vuol dire anche poi tirarla fuori quando serve. Daniele Vicari ha raccontato, partendo da Emanuele nella battaglia, che il suo libro per Einaudi è bellissimo, che cosa vuol dire raccontarlo, che cosa vuol dire mettere le mani in pasta. Mi fa piacere, come ho fatto la volta scorsa, raccontare pure il più giovane di tutti, Matteo Annibali, che è uno dei miei allievi al laboratorio d'arti scenica di Max Bruno, e anche come è nato, perché secondo me dà molto il senso di che cos'è Barrio. Stavamo in una lezione comune io e Max Bruno, e Max, che secondo me è un insegnante straordinario, dice a questo ragazzo, che io stimo molto: guarda, sei bravissimo, però tu ti appoggi sulla faccia da bravo ragazzo e non ti sporchi, non riesci ad andare nell'oscurità. Al che io però avevo sempre pensato che invece questo ragazzo avesse dei pensieri che potessero essere interessanti e che andavano fuori da questa faccia da bravo ragazzo. Vado là e ti dico: senti, io sto preparando questa cosa, te lo dico con grande anticipo, prova a fare un monologo nella parte dei serial killer. Io vi invito a leggerlo da cacarsi sotto, e anche io non lo rivedo più con le stesse con gli stessi occhi, ed è il senso questo. C'è Donato Carrisi e c'è Matteo, che non ha mai scritto niente, che stanno sullo stesso piano, perché hanno fatto delle cose straordinarie entrambi. E posso dire, se pure dovessero essere solo questi due numeri, ma non sarà così, perché insomma ci stanno abbonamenti da onorare, però quindi è un artificio retorico. Già solo aver fatto questi 46 racconti, aver fatto scrivere questi 46 racconti mi emoziona, ma veramente sarei ingiusto verso tutti gli altri.
Intanto devo dire una cosa, per certi versi è il secondo numero dedicato al femminile, perché, facendo così una battuta, perché in realtà scopriamo che trasmissioni, pubblicazioni e podcast true crime hanno un pubblico prettamente femminile, 45% le donne contro il 30% degli uomini, soprattutto anche nella fascia giovane 18-29 anni. Tu come te la spieghi questa cosa?
Allora, c'è un motivo, perché il true crime, anche noi ci siamo ritrovati, io pensavo che fosse una cosa molto maschile, e ci siamo ritrovati invece con tante donne che l'hanno comprato. Secondo me c'è un motivo, perché il true crime, l'ho capito poi anche chiedendo i racconti, smuove un'emotività e una sensibilità che è molto più femminile, nel senso che il sangue è solo la fine, dietro ci stanno una serie di storie, di racconti. Faccio l'esempio di Maria Laura Ramello, che ha raccontato una vittima di femminicidio, che racconta ciò che vive leggendo quello che gli altri scrivono di lei, no? E sono uomini che scrivono di donne uccise spesso e volentieri, e ne scrivono come di amate che non sapevano non meritavano di essere amate così tanto, e poi si sono quasi meritate la punizione. E sono storie, ed è quello che noi, ti ringrazio la domanda, perché noi abbiamo voluto fare, cioè il true crime non è il podcast sangue e merda,
sì.
Il true crime sono vite che spesso si concludono e che dietro hanno il dolore più totale.
Una canzone
e che volevamo raccontare,
la voglio far ascoltare dalla colonna, non facciamo in tempo a ascoltarne più di altre, più di una. Nick Cave and the Bad Seeds, questa è The Mercy Seat, poi torniamo e completiamo la puntata di oggi chiacchierando insieme a Boris Sollazzo di Barrio. Radio Rock Podcast. Mercy Seat dal vivo, quando si avvicina il ritorno di Nick Cave a Roma, 21-22 luglio 2025 all'Auditorium Parco della Musica, nella cavea dell'Auditorium Parco della Musica. Nick Cave da solo, senza i suoi The Bad Seeds. Vediamo un po', perché Mercy Seat è, diciamo, una canzone che racconta proprio di un omicidio, di un uomo che si è macchiato di omicidio e che è condannato alla sedia elettrica e sta per scontare la pena capitale. Nel frattempo ci sono due notizie, non c'entra nulla, però in chiusura le do, che riguardano l'intelligenza artificiale, che sono meravigliose. La prima, Elon Musk ha voluto un aggiornamento di Grok per rendere l'intelligenza artificiale più politicamente scorretta e dai toni estremi. E quindi cosa è accaduto? Che nelle ultime ore sono apparsi diversi post apertamente antisemiti e inneggianti ad Adolf Hitler da parte di Grok. E X, insomma, si è corsa a cancellare questi post della propria intelligenza artificiale. Nel frattempo, Grok bloccato in Turchia dopo che sono apparsi messaggi su Erdogan e sul profeta Maometto, e quindi Grok bloccato in Turchia, meraviglioso.
Dico Grok come Teogaman Grok, e tra l'altro fammi dire che in questo numero di Barrio
c'è anche Erdogan.
C'è c'è uno delle persone di cui stiamo parlando, perché non vi dico chi è, perché all'interno della storia, e questo secondo me è molto divertente, su Maïla Diawara, che è un attivista maliano straordinariamente intelligente, scrittore bravissimo, tra l'altro scrittore di narrazione breve, forse il suo racconto, se non è il più breve, è il secondo più breve, racconta una di queste persone che stiamo parlando, non è Grok, raccontando che cosa c'è dietro la narrazione che questa persona fa di sé e che è totalmente sbagliata, e lo fa con grande perizia.
Tra l'altro Velvet Sundown, a proposito di intelligenza artificiale, la band indie rock Velvet Sundown ha ammesso la band, visto che non esiste, di essere un progetto generato dall'intelligenza artificiale. Hanno oltre 1 milione di ascoltatori su Spotify. C'erano giorni e giorni che si parlava dell'effettiva esistenza di questa band. È stato ammesso che è un progetto dell'intelligenza artificiale.
Ma com'è la musica? Sono curioso.
Io non li ho sentiti, però se vogliamo li sentiamo, poi li metteremo nella prossima playlist di Barrio. Mettiamo a proposito di lavoro, questo è una band che non lavora. Band che non esiste, cioè rubano il lavoro alle band che esistono davvero invece.
No, io senza Maurizio, essere troppo autocelebrativi, però volevo ringraziare Boris perché veramente con Barrio ha creato un luogo altro dove è possibile esprimersi in maniera diversa, nel senso che per esempio il mio racconto, diciamo che forse è una parte mia molto più intima, quella che in pochi conoscono, è quella che forse tengo anche più nascosta, anche per pudore, per cui immagino che così come me, il ragazzo di cui parlavi prima, no?
Anche alle quali... la giro prima, insomma.
Magari, ecco, allora avere un luogo deputato, avere uno spazio altro dove poter dire anche altro, perché noi non è che siamo una cosa sola, no? E ci esprimiamo in un modo solo, è veramente una grande cosa. E grazie a te, Boris, ho ripreso a scrivere e da quel racconto ne sono scaduti di altri.
Beh, tanto
6.
Lo sai il tema, quindi adesso se vuoi
poi l'ho tempestato. C'ho pure questo, c'ho pure quest'altro. Basta, no,
che
da
tutti
non
belli,
ti mando più nulla.
Chiaramente poi là devi fare lo sforzo, per esempio Andrea Bindi, che è il poeta che ci ha regalato le poesie, diciamo l'erede di Matilda De Angelis in questo... ho letto tantissime cose sue bellissime, poi lì devi fare questa cosa atroce della scelta, che non è facile, però anche bella, devo dire. Io ho capito che mi sa che non è che sapessi scrivere benissimo, però forse so leggere.
Senti, sai anche vedere. È una grande qualità, sì. Allora, c'è qualcuno che ci scrive dove trovo questo spettacolo, mi sono collegato ora. Allora vai su Barrio Rivi, non so se avete anche una distribuzione,
ma insomma, messaggerie abbiamo, quindi poi andare librerie. Su Amazon, però siccome sono tanti Amazon, sono tanti Barrio, perché chiaramente c'è anche un gioco da tavola bellissimo, che ho comprato, ovviamente. E, però insomma, essendo Amazon internazionale, ovviamente trovi anche roba spagnola, quindi ti conviene sempre mettere su Amazon il titolo del numero. Quindi se vuoi il primo numero, Giulietta è Romeo, se vuoi il secondo numero, True Crime. Sempre
c'è una, qualcuno ci chiedeva, c'è un punto interrogativo dopo True,
sì.
Non so se lo vuoi,
perché il senso, il senso è quello, cioè il senso è che la narrazione del crimine, la narrazione del male, secondo me è una narrazione necessaria. Il concetto di verità però viene secondo me modificato in maniera perversa, ed è quello che abbiamo provato a raccontare attraverso la finzione. Quindi era, diciamo, anche un tentativo paradossale di arrivare alla verità, perché un po' quello che vi raccontavo prima, alla fine non è importante che una storia sia vera, ma che ti tiri fuori cose vere.
Benissimo.
Posso dire solo una cosa piccola?
Io ricordo ancora Barrio Rivista su Google, cliccate, primo risultato, comprate il numero 2 se avete già il numero 1, altrimenti fate l'abbonamento annuale.
Diciamo che se ci volete dare una mano, lo ordinate su una nostra, sul nostro sito. Quindi appunto Barrio Rivista, il primo risultato, vai sul sito di biblioteca e hai anche uno sconto, insomma, importante. E otterrai dei gadget. La seconda modo di darci una mano è andare in libreria. Se lo trovate, compratelo. Se non lo trovate, ordinatelo. Se siete proprio appassionati di Jeff Bezos, potete comprarlo anche su, su Amazon, ma solo a Venezia.
Allora, c'è una signora qui che incombe. Devo lasciare il posto a Tatiana.
Sì,
e
una signora anziana.
Una
di
signora. Allora,
signora
arriva,
bellissima.
Arriva anche Grock qua, eh? Arriva anche Grock. Sì. Ah, no, è GR.
Sono sbagliato. Posso dire solo una cosa piccola? Che in questo numero c'è intanto il primo, perché fa le copertine, però non aveva ancora scritto il primo racconto intervista Roberto di Roberto Recchioni. Recchioni, ma c'è anche il mio primo racconto, perché io non avevo scritto sul primo, su Valerio Verbano. Valerio è un ragazzo di cui si è parlato sempre tantissimo nel mio quartiere, ma sempre pochissimo fuori da quel quartiere. È stato un tentativo di raccontare una storia che è una storia pesantissima, e c'è una piccola riflessione. Valerio, purtroppo, lo dico cinicamente, la storia di Valerio Verbano è perfetta per un podcast true crime. C'è tutto, c'è il sangue, c'è il sensazionalismo, c'è il dolore estremo di due genitori che sentono l'agonia del figlio. C'è veramente tutto per essere un podcast straordinario. Di Valerio non si parla, perché buona parte di quello che non si è detto, non si sono mai trovati colpevoli, riguarda persone che gli sono sopravvissute e sono entrate nelle stanze del potere. Questo per far capire che cosa vuol dire quel punto interrogativo dopo True. Bene. E sono molto contento, perché la prima minaccia di guerra l'ha arrivato col primo articolo.
Bello,
perfetto. Bene. grande poi naturalmente la prossima volta parleremo anche della querela. Noi ci ritroviamo, voi vi ritrovate venerdì, perché io parto per Lisbona per il Noso Live, ma faremo i collegamenti venerdì. Boris Solazzo, Solazzo e Pappagallo, ciao a tutti, a domani, ciao.
Tutto il meglio dei 106 e 6 Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock, tutta un'altra storia.